nostro pubblico quando ci sono cose che interessano.
Ora dichiaro aperta la seduta del Consiglio, prego il signor segretario di procedere all'appello.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E allora, il Sindaco e il Presidente sono presenti. Lorenzini, Simonini, De Felice, Palotti, Vizzinno, Bedini, Songini, Alberti, Andriola, Bernardi, Ambrosi, Valenti presente, Catonini presente, Limuti influenzato, Racchetti presente, Camanni presente, Balducci presente, Montinaro non c'è, Sozzani non c'è, Rebai presente, Dell'Erba presente, Fiumanò, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini, Barberi e Pozzi. D'accordo. 5, 6, 27. Si può cominciare. 27 presenti, sì, sì.
Siamo in 27, la seduta è regolare, non ci sono comunicazioni né del Presidente né del Sindaco, procediamo quindi col punto numero 2, che è la mozione del consigliere Bordoni Gianfranco, li rilanciamo al suono con Fiumanò, avente per oggetto interventi a tutela della sicurezza di pendolari fruitori del servizio Trenord da e verso Milano. Prego, proponente, alla parola. Consigliere Bordoni.
Grazie Presidente. È qua il microfono. È acceso. Vabbè, questo è un boicottaggio.
Consigliere Bordoni, magari utilizzi quell'altro.
Funziona? Io mi sento forte e chiaro. Non so voi, ma... Bene. Allora, consiglieri, avranno sicuramente avuto modo di prendere atto delle mie tre mozioni. Potrebbe starci una nickname uomo di sicurezza, perché tutte le mozioni, poi nel dettaglio andrò a fare alcune riflessioni, coinvolgono quello che è un mio condiviso, una mia condivisa preoccupazione sulla sicurezza, più volte affrontata in questa sede importante. La prima mozione si fa forza anche alla luce dei risultati, non ultimo articoli che sono usciti sulla stampa locale, dell'ennesima aggressione che alcuni nostri studenti hanno subito nella tratta, chiamiamola così, Milano, Sondrio Milano, all'altezza di Monza o poco prima. Beh, dando per scontato che tutti abbiate letto la mozione, io volevo fare alcune riflessioni. Come molti di voi, tutti noi che abbiamo frequentato studi universitari, ahimè fuori dalla nostra provincia, abbiamo la memoria del grado di sicurezza, del benessere che si poteva vivere nei momenti di trasferimento da e verso Milano. Io sto parlando degli anni Ottanta. In questo momento i nostri ragazzi che sono stati vittima di questo atto criminale non manifestano più questa sicurezza. Non solo abbiamo dei costi per far spostare i nostri studenti, ma penso ai costi dei pendolari che quotidianamente devono prendere il treno per andare a Milano a lavorare, ma se accanto a questo costo, che non è assolutamente ridicolo, in continuo aumento, con una qualità dei servizi oserei dire discutibile, con gli snail driver, ovvero sia quei conducenti lumaca, in questi giorni è uscita la polemica di Trenord che i conducenti macchinisti rallentavano appositamente la velocità per ottenere dei benefici, con treni assolutamente inadeguati, non a un terzo mondo, perché nemmeno un terzo mondo può meritare delle carrozze così devastate, poi la colpa ovviamente non sta da una sola parte. Se accanto a questi disagi noi dobbiamo anche computare una situazione di oggettivo pericolo, di baby gang piuttosto che di criminalità organizzata che manifestano degli atteggiamenti estremamente pericolosi, forti di un'impunità che ormai è riconosciuta da molti, e a questo punto io chiedo al Consiglio, al Sindaco e alla Giunta di usare tutte quelle strategie, tutte quelle modalità per sensibilizzare sia Trenord ad una ideazione di un treno più sicuro, sia le forze dell'ordine che, come avrete letto, godono della gratuità di tutti i trasporti pubblici nel territorio regionale per un investimento di 6 milioni circa di euro. E credo che sia opportuno rilanciare l'idea di costituire almeno dei convogli con un grado di sicurezza accettabile. Le mie proposte sono delle proposte e tali devono restare in sede di dibattito, poi eventualmente o in sede di azione si faranno delle considerazioni sulla fattibilità. Però l'idea, anche alla luce di quanto in questi giorni ho sentito da persone che mi hanno contattato, di creare queste isole sicure con la presenza di forze dell'ordine in trasferimento da e verso Milano, con sistemi di allarme centralizzati in modo tale che nel momento in cui si manifestasse una situazione di pericolo si potrebbe comunque allarmare la centrale di polizia della stazione più vicina, garantirebbero, non dico una massima sicurezza, ma sicuramente un deterrente per alcuni atteggiamenti che purtroppo quotidianamente noi siamo in grado, ahimè, di leggere sui giornali e sui media digitali. Ho finito, grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Chiede la parola al consigliere Bernardi, prego.
Grazie presidente. Allora, io nei miei ricordi da pendolare, che sono finiti ahimè pochi anni fa perché sono andati oltre il periodo dell'università, ricordo che era molto più preoccupante la situazione dei gabinetti che quella della sicurezza sui treni, però probabilmente le cose sono cambiate e allora ho deciso di cercare di informarmi, sono andato in stazione, ho parlato con la polizia ferroviaria, ho parlato con il responsabile dei capitreno della stazione di Sondrio per cercare di avere appunto informazioni, numeri, dati che mi spiegassero questa situazione particolarmente preoccupante che dipinge il consigliere Bordoni. I dati che mi hanno fornito sono diametralmente opposti. Per quanto sia deplorabile il caso che ha descritto il consigliere Bordoni, pare che sia comunque un caso isolato, in quanto per ritornare a un precedente caso di un'aggressione a scopo di rapina, comunque di un atto violento avvenuto sui treni, a fatica, a memoria d'uomo, è riuscito a ricordare un altro atto, quindi parliamo di due atti a memoria d'uomo. Adesso non so quanti anni abbia d'esperienza, ma dovrei parlare forse di decenni. Quindi che desti più che altro un allarme, come è stato descritto, addirittura guerriglia urbana, ecco, mi sembrano veramente dei termini eccessivi. Una cosa che invece dovrebbe destare allarme agli occhi di tutti, anche i miei, sono i continui atti di vandalismo, costosi per la comunità, effettuati nel totale disprezzo delle regole civili e del bene pubblico, frequenti e ahimè spesso impuniti, proprio perché questi atti di vandalismo sono generalmente compiuti in modo da non poter essere scoperti. Difficile ricondurre ai soggetti che li hanno fatti. Allora, dai dati che mi hanno fornito sull'incidenza degli atti di vandalismo, le parti interne dei treni aumenta sproporzionalmente gli atti di vandalismo sui treni frequentati per lo più da studenti italianissimi, o quantomeno per la gran parte italianissimi, mentre i danni alle carrozze al lato esterno, insomma i graffiti, l'unico caso di cui si abbia notizia che sono stati presi, acciuffati questi fantomatici writer responsabili, ha permesso di identificare un gruppo di writer che sì, veniva da fuori provincia, ma anche in questo caso erano italianissimi, nati da italiani. Quindi quando leggo giovani di comunità etniche non integrate, io lo trovo fuorviante e anche abbastanza provocatorio, questo terzo punto delle premesse. Saltando il resto delle promesse, passando invece alle richieste di impegno al sindaco e alla giunta, leggo, si invita a concertare con Trenor delle forze dell'ordine. Vabbè, mi chiedo, ma a che titolo? Cioè, il sindaco va a concertare con Trenor delle forze dell'ordine? La competenza sarà del prefetto, suppongo, non del sindaco e della giunta. Valutare la fattibilità di carrozze sicure, videosorvegliate, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente il consigliere Berroni si è informato e ha scritto queste cose alla luce dei fatti, che sa che sui nuovi corradi a 425, che sono attualmente in servizio tre treni, mi pare, che fanno... responsabile di capitaneria mi ha detto tre, però vabbè, magari uno dei due ha detto che riescono a fare quattro volte circa il passaggio, comunque vabbè, due o tre che siano. I nuovi Coradia sono muniti di dispositivi di videosorveglianza e allarmistica verso le forze dell'ordine, e a quanto leggo, tra l'altro, la Regione Lombardia ha già acquistato dei nuovi treni che dovrebbero arrivare a breve, non so se sulla nostra linea, questo no, speriamo tutti. Comunque, anche se non si volesse tenere conto di questo sforzo che sta facendo la Regione per il cambio del materiale rotabile, valutare la fattibilità per la realizzazione di qualcosa che va al di là delle nostre competenze e soprattutto dei nostri fondi, diciamocelo. In ogni caso, non è che a differenza delle premesse, le richieste potrebbero anche essere parzialmente condivisibili, anche se di certo il bersaglio è sbagliato. Però mi chiedo, vista la vicinanza politica del gruppo a cui appartiene il consigliere Bordoni, perché non consegnare questa mozione ai rappresentanti del centrodestra che governano in regione? Cioè, mi sembra veramente che il comune sia il bersaglio sbagliato, ecco, quantomeno. In conclusione, i brandelli condivisibili di questa mozione non mi sembrano sufficienti e secondo me non può essere accolta. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Bernardi. Ci sono altri interventi su questa mozione? Consigliere Grillo Della Berta, prego.
Grazie Presidente.
Se Grillo non vorrei aver leso il diritto di precedenza, prego, continui. Grazie. Grillo, poi mi scuso Rebai se non ho visto.
Anch'io parlo così a memoria d'uomo, nel senso che anch'io ho fatto l'università ormai purtroppo un po' di lustri fa, però devo dire che a mio ricordo una situazione effettivamente di degrado e anche di, non dico di pericolo, ma di tensione e situazioni anche non proprio simpatiche, erano, non dico comuni, però si vedevano anche negli anni passati, quindi se la situazione, come è stata descritta, è peggiorata, sicuramente ci sono delle situazioni di pericolosità, soprattutto nelle ore serali e soprattutto per donne sole che possono avere un po' di timore a viaggiare in certe situazioni. È anche vero, secondo me, che io apprezzo la mozione, nel senso che ha sollevato forse una questione, ecco, e anche se forse si può ritenere che questa mozione rientri nel novero delle mozioni che sono state definite del buon tempo, nel senso che non hanno una precisissima come dire, bersaglio, ma hanno soltanto una intento di sensibilizzazione. Comunque, anche se, come è stato detto, non è competenza specifica del sindaco sicuramente regolare l'ordine pubblico, però visto che non esattamente sul nostro territorio comunale, ma nell'ambito del nostro territorio, perlomeno provinciale, si sono rilevate queste situazioni di disagio, mi sembra comunque doveroso che il sindaco, quando ovviamente le condivida, metta in atto tutte quelle capacità di sensibilizzazione, di contatti, per cercare di ottenere un risultato che è comunque positivo e va come dire, a beneficio del benessere della popolazione che comunque lui amministra, ecco, perché comunque i pendolari sono non solo sondiesi, ma anche sondiesi. Quindi io ripeto, è un po' una mozione del buon tempo, del bel tempo, anzi, come le aveva definite l'ex consigliere Tacelli. Però tutto sommato la giudico con positività e quindi noi voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Grillo. Consigliere Rebai, primo.
Grazie Presidente. Io penso che nulla costi al sindaco segnalare, comunque creare un'attenzione sul tema. Condivido col consigliere Bernardi che effettivamente la situazione non è drammatica. Ci sono delle situazioni di difficoltà, soprattutto negli orari serali, soprattutto questo è un problema che insiste su tutte le tratte, non è un problema della nostra tratta, perché comunque c'è minore affluenza sui treni, quindi c'è più facilità da parte di chi è malintenzionato a commettere i propri atti, sia vandalici che comunque di aggressione alle persone che sono presenti sul treno. Volevo fare un'aggiunta a quanto detto prima. Gli atti di vandalismo a Regione Lombardia costano 10 milioni di euro all'anno, vuol dire un nuovo treno all'anno, sarebbe un nuovo treno all'anno, per quantificare quello che effettivamente avviene su tutti i treni che Trenord ha. Il Coradia è l'unico treno che ad oggi ha un sistema di videosorveglianza ed è l'unico treno che può supportare un servizio di videosorveglianza. Purtroppo noi abbiamo treni sulla nostra tratta per tipo di tratta, per chilometri percorsi e per numero di clienti serviti, abbiamo bisogno di un treno che viene chiamato media distanza, che purtroppo non è più sul mercato, e in questo momento andare a sostituire l'unico treno che si avvicina un pochettino al nostro target, e sono il Coradia in doppia composizione, perché noi forse tutti sanno che sulla provincia sono stati comprati 6 treni Coradia. Sono 3 effettivamente che sono stati comprati, ma sono 2 che girano e uno viene utilizzato per le alternanze, per le manutenzioni, in modo tale da avere sempre 2 che possono garantire gli orari prestabiliti, perché sennò un treno, se vi siete resi conto, il Coradia non era mai presente a un orario preciso all'inizio, perché non era ancora arrivata la seconda e la terza composizione. Questo perché appunto ogni tanto il treno deve essere mantenuto, e quindi il terzo treno viene utilizzato in rotazione perché si faccia in modo tale che non ci sia buco nel servizio. Io penso che adesso vorrei fare una proposta al consigliere Bordoni. Io penso che il primo punto sia accoglibile, cioè quantomeno comunque che il sindaco può spendersi per segnalare un problema che effettivamente può esserci. Il punto 2, tecnicamente io non posso recepirlo, perché purtroppo diceva prima il consigliere Bernardi, ci ho lavorato in questo campo, quindi posso, cioè, andrei a dire delle cose che non si possono attuare tecnicamente. Punto 3, non, secondo me si può limitare a una richiesta al sindaco di segnalare o comunque di chiedere attenzione sulla nostra tratta affinché la sicurezza dei nostri pendolari sia garantita anche nelle ore un pochettino più pericolose. Grazie.
Grazie consigliere Rebai, ha chiesto la parola al consigliere Tarabini, prego.
Grazie Presidente, faccio anch'io un po' di outing, l'ho fatto anch'io all'università un po' di anni fa, forse sono più vecchio di tutti, e io sinceramente episodi come quelli che ha narrato in questa mozione il consigliere Bordori non li ricordo, anzi ricordo che provare i treni era forse giusto la sporcizia, per il resto si viaggiava tranquillamente. Ora, se questo episodio probabilmente c'è stato ed è una particolare gravità, e forse magari la mozione così come è stata formulata esaspera un po' una situazione che forse è fatta di episodi più isolati rispetto a quello che il consigliere Bordori voleva fare apparire. Sta di fatto però che viaggiare soprattutto la sera è un problema, e se è pur vero che la Porter può aver detto al consigliere Bernardi che gli episodi denunciati siano solo uno o due, non esistono solo episodi con rilevanza penale, esistono episodi come, per dire, poter viaggiare una signora con ragazzi davanti che fanno rumore, che fanno cosino, che la molestano e che lei non lo denuncia. Questo la Polfer non lo sa, però bene o male sono sempre situazioni di disagio che si creano su queste tratte qui. Tant'è che oggi come oggi i ragazzi, specie di universitari, anche quelli che lavorano da poco, ricorrono a mezzi alternativi ai treni, che una volta non esistevano. Dico un nome di una che fa quasi ridere, la BlaBlaCar, che è un sito dove i ragazzi si trovano, organizzano tra di loro a poche spese una persona che li porta su. Perché? Perché il servizio ferroviario, così com'è, soprattutto in certi orari, è, oltre che fatiscente, anche pericoloso. Quanto invece all'impegno da parte del sindaco, un consigliere comunale, scusa, più che al sindaco che deve rivolgersi per poter perorare questa causa qui, che poi il sindaco si rivolga al prefetto, si rivolga alle forze di polizia, si rivolga a Trenitalia, è una scelta sua, però è dovere del consigliere comunale, in questo io appoggio quello che ha fatto il consigliere Bordoni, quello di stimolare il sindaco e l'amministrazione a muoversi in tal senso. E con questo ribadisco che voterò a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Tarabini, la parola ha chiesto il sindaco, prego.
Se non c'è nessun altro.
Non vedo altri.
No,
Piasini, prego allora.
Solo, visto che tutti parlano di ricordi di quando andavano i treni, probabilmente in 20 anni qualcosa è cambiato, nel senso anche nei convogli. L'orario no, purtroppo è sempre quello, se non peggiorato. Quindi, io torno sul... condivido la mozione, anche se si dice che non è proprio competenza diretta del sindaco o del consiglio comunale, però credo che il sindaco, anche attraverso il comitato di ordine e sicurezza con il prefetto e con un comandante dei carabinieri e il questore, possa eventualmente far controllare la situazione, possa sottolineare che c'è questa segnalazione da parte del territorio e farla monitorare dalle forze dell'ordine. Consigliere Bernardi prima diceva che il capotreno di Sondrio ha detto che non ci sono problemi, ma adesso un capotreno mi ha detto che o fanno finta di girarsi quando ci sono i problemi o in due mesi hanno preso due pugni in faccia. Questo è un capotreno, quindi il problema non da guerriglia urbana, però qualche problema c'è. La polizia penitenziaria sappiamo che ferroviaria, scusi, non arrivano lì. La polizia ferroviaria a Sondrio, l'ufficio è aperto solo al mattino, poi per tutto il resto del giorno è chiuso. A Lecco, che è l'altra stazione vicina, uguale se non peggio. Quindi qualche problema, anche se un capotreno o qualcun altro ha bisogno, esiste. Nel senso, preoccupiamoci di chiedere come mai sono stati ridotti gli orari della polizia ferroviaria, che dava garanzia ma anche di controllo sui treni. Quindi la mozione, come aveva detto il consigliere prima Grillo, l'appoggiamo pienamente, e sottolineo che non è vero che il Consiglio non ha tutti i poteri, non ha i tuoi poteri, ma ha delle linee politiche, magari anche coinvolgendo anche Regione Lombardia, ma non è che qui saltiamo, andiamo direttamente a Regione Lombardia, è un impegno politico anche da parte del Consiglio, appoggiato dalle minoranze, appoggiato da gruppi che sono presenti in Regione Lombardia, e quindi sollecitiamo anche questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Piasini, ha chiesto la parola al consigliere Barberi.
Grazie Presidente. Beh, prima di tutto tutti hanno parlato università, ci sono anche i lavoratori, per quello qualcuno ogni tanto, anche sottoscritto, prende il treno qualche volta alla settimana, per quello non ci sono solo universitari, e lo fa costantemente, per quello almeno due volte alla settimana. Al di là dell'enfasi che il consigliere Bordoni ha voluto portare per dare risalto al messaggio, ritengo che sia ovviamente da accogliere la mozione del consigliere Bordoni, e ritengo anche che sia un messaggio da mandare in termini di, anche di sicurezza. Altra cosa, sulla competenza, dico al consigliere Bernardi, tantissime mozioni passate in questo consiglio sono state di intenti, per quello dove la competenza non era del comune di Sondrio. Tra un attimo avremo una mozione a livello, parleremo di banche e competenza al comune, penso che non ne abbia molto nell'ambito con cui parleremo tra un attimo. Detto questo, ritengo che un'attenzione anche nei confronti dei giovani, io mi sono, ahimè, trovato in una situazione del genere su un treno. Ok, similare, fortuna che la persona vicino a me, che in questo caso era mia madre, c'ero sottoscritto, che in qualche modo, non sto scherzando, ma voglio scherzare, un attimino ho provato e sono andati via tranquillamente, perché avevo molto probabilmente, ho un'età diversa, potevo aver dato un messaggio, però possono capitare queste cose, per quello ritengo che un'attenzione sia doverosa nei confronti di questi ragazzi. Io gli consiglio, direi, fate un corso di Krav Maga, però scherzando, all'autodifesa in me forse esiste anche, però non è lo strumento da utilizzare. Scherzo a parte, noi voteremo a favore della mozione del consigliere Bordoni, grazie.
Consigliere Barberi, ha chiesto la parola al consigliere Fiumanò.
Grazie. Io chiaramente non ripeterò quello che le osservazioni che hanno fatto i miei colleghi del nostro schieramento, diciamo, dell'opposizione. Come diceva il consigliere Bernardi, un bersaglio il sindaco, perché non c'è nessuna accusa che viene mossa al sindaco, è semplicemente un invito a fare quanto è in suo potere per sensibilizzare a questo problema, che io francamente non sottovaluterei.
Grazie consigliere Fiumanò. Ci sono altri interventi? Non vedo mani alzate. C'è ancora Bordoni che vuole intervenire, poi parola al sindaco. Prego. Beh, come se vuole intervenire, può intervenire e poi il sindaco darà le risposte. Allora diamo la parola al sindaco, così sente anche le risposte del sindaco. Va bene.
Sì, perché ho intenzione di, ed è una soddisfazione da studente non modello, rinviare un professore a settembre. In questo senso, io credo di essere stato più volte indicato negli interventi di vari consiglieri comunali come il soggetto che dovrà, per nome e per conto di tutto quello che sta scritto, impegnarsi a fare alcune cose. E credo di dover rinviare a settembre chi ha presentato, perché ci sono elementi che io non condivido, perché non corrispondono o sono inesatti e sono nelle premesse. Non nego che il richiamare le situazioni di violenza solamente a gruppi etnici non integrati sia un elemento così interessante e così qualificante per un intervento del genere. Ritengo più interessante, qualificante e più vicino alla realtà quelle cose che sono emerse anche nel dibattito, e cioè che oggettivamente il sistema ferroviario che interessa il nostro territorio potrebbe vedere situazioni migliori rispetto a quelle che ci sono. E due sono le questioni. Intanto, secondo me è utile che la Regione Lombardia, attraverso Trenord, migliori un po' più velocemente la situazione. Capisco che è un fatto economico, ma per tanto tempo il sistema e soprattutto l'attrezzatura che è stata utilizzata non è stata ovviamente caratterizzata da elementi positivi o di rispetto al nostro territorio. L'altro elemento, e un consiglio comunale deve dirlo con forza, ci saranno quattro ragazzi di colore, ma ce ne sono tanti altri, e sono anche i nostri ragazzi, che hanno contribuito nel corso degli anni a distruggere quei treni, perché anch'io non viaggio molto, ma anche solo la disattenzione di appoggiare le scarpe sporche sul sedile davanti è una disattenzione, uso questo termine, molto molto frequente anche tra i ragazzi che magari fanno l'università o magari fanno le scuole superiori e che fanno tratte non necessariamente verso Monza, dove quel fatto a cui lei fa riferimento è accaduto, ma della tratta tranquillamente da Colico a Sondrio. E quindi credo che nel rimandare lei a settembre, dico subito che non voto questa cosa, sarebbe utile ripresentare una mozione che abbia nelle premesse quegli elementi che mi pare siano emersi nel dibattito, che sono un po' diversi dal fatto che è solo tema di insicurezza. Poi mi veniva la battuta guardando a Pozzi, ho detto, ma ai tempi, quando andavo io, che sono ancora più vecchio, meno male che non funzionavano le luci in galleria, perché era il momento in cui le attenzioni verso quella ragazza che timidamente aveva guardato negli occhi a luci accese riuscivano magari a esplicitarsi in uno sfioramento di mano, ed era tutto quanto era a suo tempo consentito. Però adesso probabilmente verremmo denunciati per questo, però credo che oggettivamente la questione negli anni è cambiata, ma è cambiata in tutto lo scenario della nostra comunità nazionale e internazionale, e quindi anche su Sondrio. Per quanto riguarda l'impegno che viene a me chiesto, evidentemente, date le premesse che hanno da essere migliorate, io credo che anche qui dentro ci sia l'impegno. Io ritengo che non sia il sindaco un bersaglio e non siano fuori luogo le mozioni in cui si invita il sindaco ad attivarsi come esponente al massimo livello dell'amministrazione per raggiungere attraverso la sua voce e i suoi atti i vari livelli di intervento. Però voglio ricordare che bisogna declinare meglio la questione che concertare con Trenord delle forze dell'ordine, semmai è impegnare il sindaco affinché attivi attraverso gli strumenti che la legge mette a disposizione tutte le possibilità perché oggettivamente il prefetto, senza stare così, richiama che è suo compito, quindi io non interloquisco con i carabinieri o la polizia o l'altro, ma il mio compito è di interloquire. Quindi se vogliamo dettagliare questo il mio impegno, è utile dettagliarlo dicendo che si rivolga agli organi competenti affinché siano essi stessi a organizzare concertazioni con Trenord. E anche la questione della fattibilità è un impegno che ci sta, però date le premesse e anche le osservazioni che ha fatto Rebai, va oggettivamente modificato. Quindi io non mi sento, come in altre occasioni ho suggerito e che anche dopo magari suggerirò, una leggera modifica sul mio impegno, e questo me lo farà sottoscrivere, perché condivido le premesse. Ci sono nelle premesse tutte evidenti necessità di modificare, quindi è per quello che non a settembre ma a luglio, al prossimo mese, se intende riproporre alla luce della discussione che abbiamo fatto una mozione che abbia quelle caratteristiche che io molto brevemente ho contribuito a suggerirle, poi mi impegnerò per quei punti che insieme condivideremo, mentre su questo impegno e sulle premesse ovviamente credo di aver motivato o argomentato, magari senza che lei sia d'accordo, il mio pensiero e quindi il mio voto non di consenso.
Grazie sindaco, allora la parola al proponente, consigliere Bordoni, prego.
Grazie presidente, grazie della preziosa collaborazione costruttiva del sindaco. Vorrei concludere, ringrazio sicuramente anche il consigliere Bernardi per la sua attenzione nell'analisi delle casistiche, che poi si possa fare riferimento alla memoria. La memoria d'uomo sappiamo che è piuttosto fragile, che a memoria di questa persona ci siano solo due atti, prendo atto, probabilmente non è a conoscenza di altre.
ricordo che da tempo, in alcune situazioni particolari, i capotreni, e è stato ricordato anche dal consigliere Piasini, se non erro, vengono scortati da polizia o privata o forza dell'ordine. L'altro giorno, tornando da Milano, ho assistito a questa presenza rincuorante, quindi una situazione, ahimè, esatto, bodyguard, sicuramente ben visibile. La contestazione sulle premesse, io credo che il termine spesso non voglia dire sempre, almeno dalle mie memorie di studi passati. Io ho soltanto fatto presente quello che è testimoniato da servizi, andate su YouTube, ne trovate quanti ne volete, o su Rai in streaming, di etnie diverse rispetto alle nostre che non pagano il treno, non pagano il biglietto, assolutamente, anche i nostri magari non pagano il biglietto, però situazioni dove l'emarginazione, ahimè, costringe queste persone, non sono queste persone colpevoli, sono colpevoli da un punto di vista giuridico, però sono colpevoli anche di una società che in questo momento, in alcune situazioni, non sono in grado di garantire un lavoro e quindi il sostentamento della propria famiglia. Parlo delle baby gang perché quando leggiamo delle notizie sul giornale, leggiamo sicuramente di baby gang italiane, latine, slave, dell'Africa del Nord. E non vuole essere un attacco alle etnie, non vuole essere un affondiamo i barconi perché è colpa loro, non credo che si possa evincere questa mia volontà, è una puntualizzazione, spesso ritengo che sia corretto riconoscere quello che è testimoniato dalla stampa, dai risultati, dalle testimonianze che potete assolutamente con le quali vi potete assolutamente confrontare. Io non voglio considerare la mia mozione come un attacco, il comune non è il bersaglio della mia mozione, questo è stato detto dal consigliere Bernardi. La mia è una mozione che dichiara l'elevata stima che ho in questo consiglio e nella sua amministrazione, e infatti chiedo al consiglio di operare con tutti gli strumenti consentiti per migliorare questa situazione. Qualcuno ha detto abbiamo discusso mozioni di ampio spettro, quasi planetario, quasi universale. In questo caso, diciamo, lo spettro è lombardo, cerchiamo di considerare una territorialità importante, come direbbe il nostro ex governatore. L'Europa è un'eccellenza, cerchiamo di mantenerla. Il sindaco, gli esami a settembre non ci sono più, sono anticipati in agosto, ahimè. Esatto, quindi abbiamo meno tempo. La chiudo con una battuta. Io so che la mozione verrà bocciata, però so che questo ha comunque portato il Consiglio, la Giunta e il Sindaco a riflettere. Presumo che non sia importante l'approvazione di una mozione della lista che io in qualche modo, insieme al dottor Fiumanò e ad Amalò, che oggi non è presente, il consigliere Fiumanò, chiedo scusa, è un incipit sul quale poi la sensibilità del sindaco e della giunta saprà cogliere gli aspetti importanti. Chiudo con una battuta che mi è stata detta da un ferroviere che da 40 anni va avanti e indietro. La rovina dei treni in termini di igiene, al di là dei bagni, io non mi preoccupo più di un coltello che di un bagno sporco, è il trolley. Il trolley è la vera rovina dei treni, perché raccoglie qualunque tipo di detrito dalla strada e poi il trolley viene messo sui sedili. Quindi, ahimè, lunga vita ai treni, abbasso i trolley. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Dobbiamo approfondire l'ultima frase perché ci ha dato un argomento di ricerca importante. Mi pare di aver capito che non ha recepito, cioè conferma per intero la sua proposta, quindi se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta contenuta nella mozione del consigliere Bordoni, alza la mano. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi è contrario? Quanti siamo? 18. Chi si astiene? 1. Allora, la mozione è respinta con 18 voti contrari, 10 favorevoli e un astenuto. Mozione numero 3, sempre del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo Sondrio con Fiumano, avente ad oggetto interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti pedonali in alcune zone della città. Prego, consigliere Bordoni. Sinteticamente una presentazione.
Grazie Presidente, la sintesi è una delle mie caratteristiche. Beh, diciamo che non posso assurgere alle sintesi dell'assessore Cotelli, ma cerco di arrivare abbastanza vicino. Allora, faccio riferimento al mio nickname, anche questo è una mozione sulla sicurezza. Prometto che dalla prossima abbandono la sicurezza e mi dedicherò ad altro. Allora, l'avete letta, l'avete recepita. Io voglio fare alcune brevissime considerazioni. Il lavoro svolto da questa amministrazione per mettere in sicurezza alcuni attraversamenti pedonali è sicuramente apprezzato dalla cittadinanza tutta. Faccio riferimento ad esempio al sottopasso zona ospedale con lampade LED, piuttosto che momenti di variazione di quota del fondo stradale in prossimità di alcuni passaggi. Però quando c'è un però bisogna sempre riflettere. Ci sono delle situazioni, soprattutto via Tonale, via Fiume, via Nani, zone ad alta densità, soprattutto la via Nani abitativa con nuovi centri residenziali, parliamo di via Tonale all'uscita della stazione ferroviaria, quindi verso il campus, verso il parcheggio del campus. Di notte effettivamente la visibilità per chi attraversa e la visibilità per chi sopraggiunge in auto anche a bassa velocità non garantisce quei margini di sicurezza che ritengo sia giusto garantire sia ai pedoni sia agli automobilisti. Io non ho avuto la sfortuna di investire nessun pedone, ma credo che la sensazione che un automobilista può vivere ad un evento così importante sicuramente non è piacevole, non fa del bene. Le mie premesse hanno cercato di definire quelle che sono alcune criticità che sicuramente la giunta, l'assessore competente e il consiglio già conosce, e mi sono permesso di informarmi in altri comuni vicini e lontani che hanno scelto
delle tecnologie innovative a basso costo energetico. Ricordo che i LED sono stati scoperti 20 anni fa e l'anno scorso gli inventori hanno avuto un riconoscimento importante come il Nobel per la fisica su questa scoperta dopo 20 anni. Vi sono delle soluzioni estremamente importanti che possono essere studiate, quindi capire che impatto da un punto di vista economico, valutare un piano di sviluppo per potenziare, rendendole sicure, i passaggi pedonali più critici. Ovviamente bisogna fare i conti con gli aspetti economici, però un piano di investimento che non significa domani deve essere fatto, però pianificare condividendo questo tipo di intento credo possa portare ad avere dei benefici sicuramente importanti per i cittadini. Chiudo ricordando l'intervista, l'articolo su un quotidiano locale dove accanto alla mia mozione c'era l'intervento dell'assessore Morelli e c'è una sorta di sadismo nei giornali, nei giornalisti, soprattutto negli impaginatori. Nella pagina dietro c'era l'investimento dell'anziano in località Trippi.
È la nostra età. È il sadismo del giornalista. Ah.
Anziano, io mi sento sindaco, io mi sento giovane dentro. È importante sentirsi giovane. Ok. Il clima conviviale è sempre molto bello, vi ringrazio tutti per l'attenzione mostrata, grazie.
Consigliere Bordoni, chiede la parola il consigliere Balducci, prego.
Grazie Presidente. A parte che temevo una rivelazione del tipo che il problema dei pedoni sono i trolley, ma per fortuna questa l'abbiamo scampata. I trolley, sì, come per i treni. Allora, nelle premesse questa mozione ci dice che intende sensibilizzare questa amministrazione. Beh, volevo tranquillizzare il consigliere Bordoni. Questa amministrazione è da sempre sensibile ai temi della mobilità dolce e sostenibile e in più in generale alla tutela della salute dei cittadini. In effetti in questi ultimi anni la città è cambiata parecchio ed è cambiata nel senso di una maggiore attenzione verso le problematiche riguardanti il modo di muoversi e di vivere la città. Sono passati ormai più di 15 anni, direi 17-18, quando come Lega Ambiente andavamo da sindaco di allora, che forse era ancora la Cede Molteni, mi sembra di ricordare, e ci presentavamo come Lega Ambiente, quindi come associazione ambientalista, con delle richieste che più sembravano da veri estremisti ambientalisti. Ma cosa si chiedeva ai tempi? Si chiedevano piste ciclabili attraverso enti pedonali protetti e rialzati. Per ribadire un po' il discorso della prevalenza del pedone, si chiedevano isole pedonali, zone 30 e altro. Insomma, da allora parecchie cose sono state fatte, grazie all'impegno di questa amministrazione e anche alla crescente sensibilità nei confronti di questi temi. Come già ricordato anche il consigliere Bordoni, in effetti i passaggi pedonali rialzati ce ne sono e altri sono in fase di realizzazione, così come i dossi rallentatori e l'uso dei dislivelli stradali per rallentare la velocità delle auto. Tante piste ciclabili protette sono state fatte, ma anche quelle non protette sono molto utili perché sono ormai sempre più rispettate e sono diventate parte irrinunciabile del nostro sistema viabilistico. Sono ormai state accettate completamente dalla popolazione come piste ciclabili a tutti gli effetti. Le zone pedonali sono state ampliate parecchio. Tre piazze chiuse era un sogno che ai nostri tempi non avevamo chiesto questa cosa al sindaco, quindi per dire come le cose sono andate avanti. Nei pressi degli istituti scolastici in altre zone molto trafficate sono stati realizzati attraversamenti speciali, con colori e materiali ad alta visibilità e rifrangenza. La zona 30 abbraccia ormai tutto il perimetro del centro cittadino ed è una realtà, sulla quale poi torneremo. Ci sono anche attraversamenti pedonali, come ha ricordato anche il consigliere Bordoni, di nuova generazione, come quello di via Don Bosco con LED che si attivano, luci LED che si attivano alla sola presenza del pedone. Chiaro che questi attraversamenti sono chiaramente il futuro, bisognerà studiarne degli altri e andare avanti su questa strada come si fa all'estero. così come anche le lampade semaforiche sono iniziate, è iniziata la sostituzione verso tecnologia LED per avere maggiore visibilità della segnaletica, che è un problema soprattutto nelle ore diurne di massimo sole. Con il LED si aumenta di molto la visibilità e la sicurezza. È in corso anche una complessa operazione di sostituzione progressiva dei lampioni, con adozione che in questo caso di nuove tecnologie LED in primis. Anche sulla manutenzione del verde citata nella mozione si è sempre fatto qualcosa ed è costante, cioè proprio in questi giorni si sta procedendo a questa manutenzione. Poi magari si tagliano gli alberi anche in prossimità degli incroci di passaggi pedonali, qualcuno si lamenta perché vengono tagliati gli alberi, quindi comunque non si riesce mai a accontentare tutti. Anche sul fronte della formazione qualcosa è stato fatto e devo ricordare in primis il piedibus. Il piedibus è un fantastico esempio di lezione pratica sulle regole del muoversi a piedi e strumento unico per promuovere la socializzazione e l'autostima dei bambini e, cosa non secondaria, ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole, contribuendo quindi a rendere più sicure. Quindi è un esempio perfetto di insegnamento di modo di comportarsi. Quindi non si capisce perché ogni tanto a ciclo continuo qualcuno ne chiede la sospensione, però ci sono anche molte iniziative con la polizia locale, con i bambini elementari, sull'uso della bicicletta in città. In questi giorni qua ci sono degli incontri al campus con gli studenti e le superiori sul tema della sicurezza stradale e si sta andando con l'assessore, con alcuni consiglieri comunali, a confrontarsi anche all'interno dell'assemblea di istituto, quindi si sta facendo parecchio. Anche una nuova iniziativa che sta partendo a breve al PFP, al Polo di Formazione Professionale, prevede una serie di incontri con lo psicologo del traffico, che è una figura nuova che all'estero è molto usata e si sta introducendo anche da noi. Insomma, tanto è stato fatto, si sta facendo, ma non sto andando fuori tema comunque. Ma il mio non vuole essere e non può essere un intervento solo di lodi nei confronti dell'amministrazione, chiaramente, perché molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare e forse addirittura si è perso anche del tempo. È il momento di discutere le possibili soluzioni, aprendoci anche a quelle che, a prima vista, come 15 anni fa quelle che Legambiente proponeva, potrebbero sembrare troppo innovative, ma che in realtà sono già oggi la tendenza generale in atto in tantissime città, anche italiane, non solo città estere. Certo, probabilmente l'intento della mozione non era quello di affrontare l'intera questione della mobilità pedonale, ma penso che sia un argomento da affrontare nel suo insieme e non a piccoli pezzi, altrimenti non si risolve, cioè è proprio un argomento da vedere nel suo insieme. Anche perché una cosa dobbiamo dire, che tutti siamo pedoni, però purtroppo qualcuno tende a dimenticarselo appena smette di camminare e scende dall'auto, perché la tendenza è questa. Viene in mente una vignetta di Vauro in cui un adulto molto badanzoso sfreccia ad alta velocità rischiando di investire un pedone e dice al bambino seduto a fianco: ricordati figliuolo, mai scendere dall'auto, altrimenti rischi di diventare un pedone, perché la dualità è proprio questa. E a rischiare, come al solito, sono i soggetti più deboli, e i più deboli in assoluto sono gli anziani, che costituiscono più della metà dei quasi 600 pedoni che vengono uccisi ogni anno sulle strisce italiane. Altri soggetti deboli sono, come già detto, i bambini. È importante ricordare che i bambini hanno dei limiti cognitivi e sensoriali che li rendono molto più vulnerabili sulla strada. Ma la cosa importante è che l'impatto della cattiva mobilità sugli anziani e sui bambini, in particolare su di loro chiaramente, non si misura solo nel tragico computo delle vittime, e questa forse è la cosa più importante, perché la percezione della strada come un luogo pericoloso spinge troppe persone a limitare la propria mobilità, con grandi ricadute sulla propria salute e sulle relazioni sociali. Tutti quelli che hanno bambini, piccoli, figli o nipoti lo sanno. Siamo abituati a spostare i bambini da una parte all'altra della città, per spostarli da un posto sicuro a un altro, a scuola, ginnastica, musica, via dicendo. Quindi non li facciamo vivere la città, ne trasmettiamo loro un senso e un'immagine di pericolosità. E se per caso poi, per qualsiasi motivo, non riusciamo a spostarli, i bambini rinunciano, così come anche gli anziani, magari rinunciano a un'attività perché da soli non ci sentiamo sicuri di lasciarli andare. Questo è un discorso molto generale che vale anche per Sondrio, sembra, ma io che ho avuto un bambino piccolo, in alcuni momenti non me lo sentivo quasi lasciarlo andare da solo. Quindi è una rinuncia seria che abbiamo di vivere la città in maniera completa. Però, come dicevo prima, la situazione è comunque migliorata grazie a tutto quello che è stato fatto e il numero degli incidenti e dei morti negli anni è andato parecchio diminuendo. I numeri di Sondrio negli ultimi anni è che ci sono stati 104 incidenti nel 2012, 103 nel 2013 e 97 nel 2014. E per quanto riguarda gli investimenti sono stati 10 nel 2012, nel 2013 e 8 nel 2014. Quindi c'è stata una diminuzione anche in questo senso. chiaro che, considerata la quantità enorme di auto circolanti, si potrebbe essere portati a considerare fisiologico un certo numero di, chiamiamoli, danni collaterali, come viene usato in questi casi. Ma non possiamo accettare che sia così. Quasi sempre sulle strade non si muore per caso o per una tragica fatalità. No, in queste tragedie ci sono sempre cause precise, cause che si possono eliminare e che noi come amministratori abbiamo il dovere di cercare di eliminare per rendere la città il più sicura possibile. Ci vuole un approccio culturale che ci porti a cambiare le nostre abitudini. Bisogna guardare le esperienze delle città del nord Europa, che sono molto più avanti di noi. L'Europa non è solo la Troica, c'è molto altro. Però quando si guarda queste esperienze, si tende sempre a dire che i paesi nordici sono più avanti di noi, da noi non sarebbe possibile, non sarebbe capito, non siamo ancora pronti. Io sono un po' stanco di questa, chiamiamolo con un termine che va molto in uso comune, di questo spread. Lo spread non è soltanto una differenza economica, è una differenza anche culturale e civica che abbiamo comunque nei paesi del nord. E visto che, lo spread economico sta diminuendo, è un nostro dovere impegnarci per diminuire anche questa distanza dai paesi del nord su questi temi di civiltà e di cultura. Perché penso che comunque in gran parte il problema sia la pigrizia e la paura dei cambiamenti che abbiamo, cioè noi italiani in particolare abbiamo una paura enorme ai cambiamenti. Però è chiaro che in attesa di arrivare al livello dei paesi del nord Europa dobbiamo da subito fare qualcosa è possibile fare da subito, oltre a quello che è già stato fatto, chiaramente. Non possiamo pensare di affrontare ora e in questa sede efficacemente il problema nella sua globalità, che non era neanche il motivo di questa mozione, a dire il vero. Possiamo fare in modo che questo sia il punto di partenza per una discussione più ampia, ed è questo sicuramente il nostro impegno. Quindi non vi tedierò neanche con le possibili soluzioni che dovrebbero essere prese per arrivare a una corretta e sicura convivenza, perché l'obiettivo deve essere la corretta e sicura convivenza tra auto, pedoni e biciclette, senza demonizzare nessuno. Voglio solo focalizzare l'attenzione su uno dei punti che penso sia il punto di maggiore criticità per questa convivenza, che è una convivenza tra soggetti che hanno una pericolosità e una velocità diversa. Ed ecco, proprio il punto di pericolo è proprio questo, la velocità. Il rispetto dei limiti di velocità nei centri abitati consentirebbe da subito di diminuire significativamente il numero delle vittime e degli incidenti. Un pedone investito a 60 km orari ha solo il 10% delle probabilità di salvarsi. A 30 km le possibilità di sopravvivenza schizzano al 90%, oltre che far diminuire chiaramente di parecchio il numero degli incidenti, essendo meno pericolosa per causa della bassa velocità. Più in generale, il generico limite cittadino di 50 km orari è ormai troppo alto per il volume di traffico che c'è adesso, e anche perché un impatto a questa velocità risulta letale per un pedone nel 70% dei casi. Entra poi in ballo anche il discorso del tipo di auto che ci sono adesso, che paradossalmente è più pericoloso essere investito da un SUV che da una Ferrari, perché la maggiore altezza viene a portare il punto di impatto già all'altezza di organi vitali. Sono auto che sono studiate per la sicurezza degli automobilisti ma non dei pedoni, però è tutto un altro discorso questo. Ma è possibile di ridurre la velocità delle auto, ci si domanda? Sicuramente sì. Un progetto che è in corso adesso, che è quello dei tanto contestati velo-key che sono stati installati nel comune di Sondrio e in alcuni comuni del Valmalenco, potrebbe portare verso questa considerazione. Per quanto riguarda, per esempio, quello posto nella frazione di Mossini, che è solo ancora uno strumento di consultazione, in questo momento non ha ancora carattere sanzionatorio, quindi rileva soltanto le velocità e le memorizza. In 8 giorni di monitoraggio si è passati dalla situazione di prima, quindi senza il velo-ok, in cui il limite della velocità era rispettato dal 37% degli automobilisti. Col semplice posizionamento del velo-ok, quindi senza il carattere ancora sanzionatorio, gli automobilisti entro il limite sono passati all'81%, quindi siamo passati dal 37% all'81% di rispetto dei limiti della velocità, senza fare niente in pratica, solo posizionando una scatoletta che avvisa che c'è un limite di velocità. Quindi gli stessi numeri ci sono per gli altri rilevatori, il velo-ok, che è stato tanto contestato dal web, ma ha chiaramente un carattere di efficienza eccezionale. Se poi dopo si passerà a dare le multe, penso che il numero di automobilisti che rispetteranno il limite di velocità sarà ancora maggiore, anzi sicuramente. Oltre ai velo-key per il controllo della velocità, sicuramente un'idea potrebbe essere quella di estendere il più possibile la zona 30, che già c'è in città, con interventi dove è possibile il traffic calming nei punti più critici. Traffic calming vuol dire proprio intervenire fisicamente sulla strada con restringimenti, segnaletica orizzontale, percorsi magari non lineari della strada e via dicendo, no? Prima si parlava di soluzioni estremiste. Esempio, perché non tutta la città zona 30? Potrebbe essere un argomento di discussione, non è si potrebbe valutare i pro e i contro e capire se è una cosa che interessa. L'importante è discuterne senza pregiudizi, secondo me. Sì. I vantaggi delle zone 30 sono veramente molteplici. Si va oltre che la sicurezza già citata, c'è l'inquinamento, c'è un vantaggio anche per il commercio, perché comunque andando più piano, essendo più sicuro, si ha comunque un vantaggio anche per il commercio. In termini di perdita di tempo sarebbe tutto limitato, perché comunque è stato calcolato che la differenza di tempo per percorrere 500 metri di strada a 30 km orari piuttosto che a 50 è di 5 secondi, quindi non abbiamo una grandissima perdita di tempo, sarebbe soltanto questione di volerlo fare. Per chiudere vuol dire che c'è tanta carne al fuoco, c'è tanta possibilità. Noi siamo d'accordo sui contenuti della mozione, pur con qualche perplessità, come sempre, sugli impegni, che sono magari da mettere un po' a punto, bisogna magari scrivere le mozioni con degli impegni un pochino più percorribili. Ma il problema, come detto, è molto più ampio, e per non perdere il fuoco sul problema, secondo noi deve essere affrontato con un intervento più strutturale. È per questo che chiedo al proponente, che credo potrà condividere la proposta, di un approccio ancora più ambizioso, di ritirare la mozione e portare questa e altre istanze che si vorranno portare sia da parte vostra che da parte nostra in un'apposita commissione che deve al più presto iniziare un lavoro che in un lasso di tempo accettabile, che potrebbe essere anche mesi, anche magari 8-12 mesi, cioè non è la commissione che deve portare un lavoro immediato, comunque si deciderà insieme, porti come risultato una serie di idee per migliorare la qualità e la sicurezza della vita dei nostri concittadini, quindi un lavoro anche ambizioso, se si vuole. L'importante, come dicevo prima, è confrontarsi senza pregiudizi ed estremismi. Non sarebbe male che tutto il pacchetto di interventi previsti venga poi sottoposto a un referendum consultivo alla cittadinanza prima di essere eventualmente applicato, quindi è un lavoro lungo e complesso, cioè nella quale anche noi ci mettiamo in gioco e chiediamo l'aiuto delle minoranze. Con il permesso dell'assessore competente e del presidente della commissione terza, mi permetto di comunicare che la commissione ad hoc per trattare questi temi verrà comunque convocata sicuramente entro la fine di marzo. Prima ci sarà un'altra commissione per il Teatro Pedaretti e poi sicuramente entro la fine di marzo partiremo con questo lavoro. Per questo ribadisco la richiesta al consigliere Bordoni di ritirare la mozione per affrontare il tutto in un'ottica più ampia. Grazie.
Grazie consigliere Balducci. Ha chiesto la parola il consigliere Dell'Erba, prego.
Grazie Presidente, ma io volevo solamente in due parole, guardando questa mozione, io leggo che le strisce pedonali sono usurate dal traffico e dalle condizioni meteorologiche, che ci sono delle zone che a causa di alberi che crescono ai margini della strada possono provocare delle zone d'ombra e non ultima c'è anche la poca civiltà degli automobilisti. Nel ritenuto che si legge fondamentalmente adottare tutte quelle iniziative che possono permettere la sicurezza per i cittadini, c'è scritto importante intensificare la presenza di forze dell'ordine che possano attuare azioni deterrenti e sanzionatorie verso gli automobilisti, e credo che l'impegno che si chiede al sindaco e all'assessore competente non sia nient'altro che realizzare delle iniziative volte alla messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, migliorare la manutenzione del verde e pianificare un presidio della Polizia Municipale a tutela dei pedoni e, come si diceva prima, intensificare con contravvenzioni o quello che verrà ritenuto necessario dai vigili municipali. Mi sembra che questa mozione chieda delle cose che mi sembrano alquanto ragionevoli per la tutela dei cittadini. Non vedo che problema ci sia ad approvare una mozione che è volta. No, ho ascoltato bene quello che hai detto, assolutamente. Noi in questa mozione io ci vedo solo un impegno a migliorare la sicurezza, non vedo niente di più. Poi tutto quello che tu hai proposto sicuramente posso anche condividerlo, però in questo caso stiamo pensando alla mozione, la commissione che poi vorrete convocare ben venga, si amplierà il discorso. Quindi secondo me, io non vedo assolutamente perché questa mozione sulla sicurezza per i cittadini non debba essere accolta. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba, ha chiesto la parola al consigliere Piesini, prego.
Grazie presidente, cercherò di recuperare il tempo che ha usato Balducci oltre il limite, visto che è stato abbastanza...
Finora, consigliere Piesini, tutti avete potuto esprimere fino in fondo il vostro pensiero, è la cosa che conta.
Gli argomenti che ha portato consigliere Balducci vanno a toccare diversi argomenti che vanno al di là della mozione stessa, nel senso anche sulla zona 30 all'ora. Estendiamo la zona 30 all'ora. A me piacerebbe sapere dove finisce adesso, perché la segnaletica stradale non ce lo dice. Quindi non sappiamo più dove arriviamo al 30, dove va al 50, e addirittura vicino degli autovelox non c'è il 50. Quindi prima bisognerebbe chiarirsi anche con la segnaletica dove iniziano i limiti, dove finiscono, e poi magari possiamo estenderlo. Tornando invece un'altra cosa che il consigliere Balducci ha sottolineato sul piedibus, visto che ogni tanto chiediamo la sospensione o l'eliminazione del piedibus, sono i risultati di partecipazione che ci lasciano perplessi, non le finalità, perché avevamo sempre detto che la politica del movimento, soprattutto sui bambini, deve essere fatta, perché ci ricordavamo in qualche commissione c'erano ad esempio allenatori di calcio o di rugby o di altri sport che i bambini non sanno neanche correre, quindi non solo non sanno camminare ma non sanno correre, quindi, però al di là del discorso del piedibus. Volevo tornare alla mozione che porta invece dei problemi esistenti. Io dico, in via Vanoni, ad esempio, a parte che le strisce iniziano a non vedersi più e si potevano usare dei materiali più resistenti e soprattutto rifrangenti, che di notte permettono una visibilità migliore. Allora, studiamo se è fattibile questa soluzione di utilizzare materiali che anche di notte permettono questa visibilità. E sempre in via Vanoni non ci sono i cartelli di segnalazione del pericolo del dosso, non c'è un cartello. Quindi, dico, dove ci sono, segnaliamoli, non possiamo mettere le luci perché in questo momento, sappiamo tutti, non possiamo andare a mettere ulteriore illuminazione, però troviamo dei sistemi, oppure quando si vedono, si fanno dei lavori anche con dei privati che devono fare delle compensazioni, mettiamo dentro dei materiali di più alta durata e soprattutto che danno più sicurezza, perché mi ricordo quando c'erano le strisce, io dico purtroppo rosse per il colore, però erano di quel materiale molto più resistenti ed erano rifrangenti, come arrivavi con la macchina tu da lontano il passaggio pedonale lo vedevi, duravano molto di più e la visibilità era molto alta. Quindi utilizziamo queste cose, ritorno a dire, dopo sul discorso generale siamo tutti d'accordo, andiamo in commissione, vediamo quali sono le linee da intraprendere per la città, per la mobilità dolce, prendiamo esempio il PIL della qualità della vita che alcune province utilizzano al di là del PIL economico che dovrebbe essere, che qualcuno richiede che venga considerato e non più solo quello economico. Quindi però tornando alla mozione, penso che, a parte i pareri fuori, torniamo proprio su dei problemi concreti immediati che dobbiamo affrontare subito. Grazie.
Grazie consigliere Piesini, ho la parola al consigliere Tarabini.
Grazie presidente. Non saranno belle rosse, ma neanche verdi, facciamole alle strisce pedonali, ecco, perché se no, verde è pericoloso. Azzurro va bene. No, dicevo, no, io non conosco bene la città di Sondrio come chi ha fatto la mozione, però Piasini ha anticipato quello che volevo dire io, cioè il problema di via Vanoni, che effettivamente sono sorte degli attraversamenti pedonali non segnalati e soprattutto quelli che ci sono diventano più pericolosi perché di notte tu attraversi e chi passa non vede che tu stai attraversando in quanto non sono illuminati. Venendo invece alla mozione e anche di quello che poi ha detto successivamente Balducci, io penso che tutte e due le cose possano essere condivise. Cominciamo ad approvare la mozione, che sicuramente è una cosa di intenti che non può essere da voi criticata, perché è una richiesta, una ricerca di avere un miglioramento della sicurezza dei pedoni. Poi dopo andiamo in tutte le commissioni che vogliamo, affrontiamo il problema e miglioriamolo, ma cominciamo ad affrontarlo intanto e quindi approviamo la mozione, come noi faremo. Grazie.
Grazie consigliere Tarabini, aveva chiesto, se non ci sono più interventi, aveva chiesto la parola il sindaco. Ah, scusa, Barberi, che non avevo visto, ma l'ha alzata adesso, per la verità. L'avevi già alzata, va bene. Va bene. Allora, Barberi ha la parola, prego.
Cioè, dopo l'intervento di Tarabini, in effetti condivido pienamente la posizione di Tarabini, nel senso che può essere un primo atto quello di sostenere la mozione, che va nella stessa direzione. Poi, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, specifico, onestamente quelle che possono essere le operazioni da effettuare, va benissimo la commissione. Ribadisco anch'io, come Tarabini, abitando molto vicino a Tarabini, anche la situazione di via Vanoni, che in effetti preoccupa anche me, e valutare in commissione quale sia la soluzione migliore per via Vanoni non si può valutare in commissione, però ritengo che si debba partire dando un segnale con la mozione che voterò a favore. Grazie.
Grazie, consigliere Barberi. Ha chiesto la parola al consigliere Fiumano.
Fiumano. Grazie. Premetto che sono molto rinfrancato dalla prossima introduzione di quella figura dello psicologo del traffico, perché ero molto preoccupato per la sua assenza. Penso che nell'ambito di una commissione l'argomento della sicurezza stradale debba essere affrontato in tutte le sue sfaccettature, non ultima anche quella di un'educazione civica che non deve riguardare solo gli automobilisti, ma deve riguardare anche i pedoni, perché penso che sia esperienza comune di pedoni che magari si buttano sulle strisce pedonali perché hanno la precedenza, non calcolando magari che un veicolo a 3 metri ha difficoltà ad arrestarsi nei tempi giusti. Quindi questo però non osta il fatto che i contenuti di questa mozione possano essere certamente condivisibili in toto, e quindi un voto a favore di questa mozione penso che sia un atto di civismo. Grazie.
Grazie consigliere Fiumano. A questo punto non ci sono interventi. Volevo però chiedere, prima che intervenisse Bordoni, poi vedo che anche Balducci ha alzato la mano, c'è una proposta di Balducci, giusto? Si è discussa. Volevo chiedere se il consigliere Bordoni ha intenzione di ritirarla o no questa mozione, perché nella richiesta mi pare che era stata posta, c'era questo. Perché poi si può discutere eventualmente l'evoluzione, almeno cominciamo ad affrontare che prospettiva anche di voto possiamo dare. Prego.
Grazie Presidente. No, mi aspettavo l'intervento del sindaco per... Ma mi piacciono sempre i suoi interventi.
Consigliere Bordoni, vabbè, proseguo.
Grazie. Io ringrazio l'intervento del consigliere Balducci. Mi piacerebbe ritirare questa mozione per cambiarle soltanto il nome, chiamandola Piedibus a volte tornano, e non me ne voglia sempre l'assessore. Una riflessione: ovviamente ciò che ho scritto io condivido pienamente, ma con la... Con il chiarimento dei limiti di velocità, e quindi con l'ampliamento che questa mozione non voleva assolutamente destare, sicuramente i problemi sono tanti, vanno affrontati in separata sede. Mi sono permesso di fare due calcoli quando la velocità viene portata a 30 km all'ora. L'assessore Balducci dice il 90% di probabilità. Allora, un'automobile da 1 tonnellata che investe un pedone a 30 km all'ora spinge il pedone dopo l'urto a una velocità di 160 km all'ora, questa è fisica. E io ci farei una bella riflessione sul limite di velocità come salvagente dei pedoni. Su questo non ho nessun dubbio. Assolutamente, io credo che, come espresso da molti consiglieri, questa mozione debba e voglia intervenire su situazioni ben circoscritte, per cui ritirarla al fine di portare la stessa in un ambito più ampio, ho sentito anche parlare di consultazione popolare, di eventuali scelte, è totalmente disallineata rispetto alla volontà che mi ha spinto a produrre questa mozione, per cui non ho intenzione di ritirarla. Concludo dicendo che, e come è scritto anche sulla mozione, è vero che si è fatto tanto, però ci sono delle cose che stanno sfuggendo. E ricordo che nell'attraversamento critico Palazzo Telecom parcheggio del campus, le strisce pedonali sono disallineate rispetto ai lampioni, quindi sono in una zona non visibile per l'automobilista. Grazie della vostra attenzione.
Grazie consigliere Bordoni, allora è chiaro il suo pensiero. Adesso la parola al sindaco, prego.
Ok. Com'è?
Ah, scusa. C'era per la verità, scusi sindaco Balducci che voleva intervenire, prego.
Grazie presidente, ma rapidamente, non è che si voglia bocciare la mozione perché non dice cose intelligenti, il concetto è che noi possiamo anche ridipingere tutte le strisce pedonali, poi magari ci troviamo in una fantastica commissione in cui decidiamo di fare, dico ipoteticamente, la zona 30 con dei restringimenti stradali e ci accorgiamo che le strisce pedonali addirittura non servono più. In Inghilterra stanno abolendo le strisce pedonali. No, ma no, in Inghilterra all'estero stanno abolendo le strisce pedonali in favore di passaggi pedonali a LED con la segnaletica e altre cose. Era questo il concetto, era di non affrontare un problema così complesso soltanto su questo punto, mentre invece si potrebbero avere mille soluzioni. Sul piedibus non hai risultati che si attendeva, neanche il limite 50 all'ora i risultati che ci si attende, per questo non lo eliminiamo, cioè bisogna rilanciarlo, bisogna migliorare la situazione, cioè se si ritiene il piedibus uno strumento di formazione, come si dice, per educare alla civiltà fin da piccoli bambini, civiltà dell'utilizzo della città, allora bisogna rinforzarlo, non bisogna eliminarlo, cioè non capisco questa cosa. Quindi adesso lascio comunque la parola al sindaco. Grazie
consigliere Balducci, comunque è un tema che credo appassioni molto, quindi bisogna riprenderlo anche in commissione. Però do la parola al sindaco, prego.
Appare del tutto evidente, in particolare dalle varie indicazioni e osservazioni che ha fatto il consigliere Balducci, che il tema della sicurezza stradale nella nostra città, ma in genere, è un tema che attiene una serie di interventi che passano dalle strisce pedonali, dal fatto che queste vengano idoneamente segnalate e dalla, secondo me, anche da un approccio che è nato via via cambiando, perché ti è sfuggito un particolare, cioè è il pericolo dei dossi per i pedoni o per gli automobilisti, per gli automobilisti. Noi stavamo ragionando sul fatto di attuare tutti quegli strumenti che mettono in sicurezza i pedoni, quindi ritengo che i dossi abbiano questi obiettivi, quindi non sono un pericolo, ma sono semmai un'opportunità tesa a difendere. I dossi vanno segnalati perché sono un pericolo per quelli che qui in macchina vanno veloci. Il tema è molto, come ha fatto Balducci, molto complesso, molto articolato. Io dico che nulla osta il mio parere favorevole affinché questa mozione venga approvata, perché è un elemento, diciamo, momentaneo per una risposta a un tema che è stato sollevato degli attraversamenti pedonali. Credo che invece sia assolutamente l'impegno, non del sindaco ma delle commissioni, per affrontare il tema nella sua più ampia eccezione, nel senso che la velocità è un tema, non credo che ci si debba fare le prove, siccome vado a 30 all'ora investo il pedone e vediamo chi muore prima o muore dopo. Il tema è segnalare, come è stato fatto con i check per, no, devi cambiarla? Ok? Per esempio quei dissuasori, anche solo da un punto di vista visivo, hanno contribuito a dare un po' più di coscienza ai coloro i quali prima passando su una strada non ritenevano il tema della velocità un tema da affrontare, ma come pericolo che loro stesso causavano nei confronti di altri soggetti. Il tema del pedibus è inutile che io lo affronto, ma è utile che in una commissione anche questi dati che sono emersi, che molte volte sono sfuggiti evidentemente per disattenzione, cioè che molto meno sono le macchine che sono davanti alle scuole, evidentemente sono aumentati i bambini che vanno in bicicletta e a piedi, quindi ci sono una serie di dati che giustamente, come ha sollevato il consigliere Balducci, debbano essere oggetto di un lavoro costante e ancora più approfondito nelle commissioni. Quindi io mi sento di approvare questo perché è un passo per dire stiamo attenti al sistema dei pedoni, in questo particolare caso sull'attraversamento pedonali. Però mi parevano molto interessanti i quesiti, le questioni che aveva sollevato Balducci, quindi io da sindaco quello che posso fare è quello di invitare il Presidente della Commissione o delle varie commissioni coinvolte ad attivarsi affinché diano lo strumento organico a cui il processo amministrativo, in relazione, come lei giustamente Bordone ha detto, alle disponibilità economiche dentro in un contesto di vita del comune che ha bisogno certo sul tema dell'abilità, ma dall'altra parte sul problema degli immobili, sul tema anche di altre disponibilità finanziarie. Quindi io invito tutti, insomma, a soprassedere a quello che potrebbe essere il meglio di una mozione, ma di condividere questo primo passo, questa mozione, considerandolo un primo passo dentro in una attività più complicata e complessa, come giustamente Balducci ha inteso sottolineare. Grazie.
Grazie Sindaco, a questo punto credo che possiamo procedere alla votazione della mozione proposta dal consigliere Bordoni. Chi è favorevole alla mozione alza la mano. Chi una mano controprova, chi si astiene, chi vota con, si astiene. Allora 1, 2, 3, 4, 5 astenuti. Sozzani. 3, 4 e anche no, c'era non ho capito De Felice.
È stato De Felice.
5 quindi. 5. Allora i nomi sono Palotti, De Felice, Camanni, Balducci e Sozzani. Chi è contrario? Nessuno. Allora la mozione è accolta con 24 voti a favore e 5 astenuti. Essendo scaduto da un quarto d'ora il tempo previsto per le mozioni, passiamo alla discussione rapida delle interpellanze, interrogazioni. Quindi c'è al punto numero 8 interrogazione del consigliere Barberi Matteo, Movimento 5 Stelle, avente ad oggetto sui lavori fermi di sistemazione suolo sopra le autorimesse in via Scarpatetti, sulla morfologia da cava inserita e sulla grande quantità di terreno fertile non riportato. Risposta all'assessore Morelli, prego.
Grazie. Allora, l'interrogazione in sostanza chiede di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento di realizzazione di quelle autorimesse in via Scarpatetti, soprattutto in merito alla sistemazione dell'area soprastante. Le previsioni di progetto su quell'area che il consigliere ha riportato nella sua interpellanza sono corrette, va però precisato che innanzitutto non ci sono contrasti, come diceva lui, sulla citata legge 42 del 2004 e nemmeno con le indicazioni dei TEP nel PGT, semplicemente perché l'intervento alla data odierna è da considerarsi ancora non ultimato, in quanto è sottoposto a un'autorizzazione paesaggistica dell'11 maggio 2012 che ha una validità quinquennale e ha un permesso di costruire di validità triennale a partire dall'inizio lavori che è stato il 26 luglio sempre del 2012, quindi che andrà in scadenza il 25 luglio di quest'anno. Ciò significa che la proprietà ha tempo fino a questa data per completare l'intervento come previsto,
cioè riportare la terra e ripristinare di una livelletta unica lungo tutta la pendenza, oppure, altra ipotesi che può comunque fare, presentare una variante al progetto che però dovrà nuovamente essere sottoposta alla Commissione Paesaggi e alla Sovrintendenza. Visto comunque la particolare collocazione dell'area, gli uffici hanno sollecitato la proprietà affinché si attivi a completare le opere già più volte, l'ultima comunicazione del 22 dicembre scorso. La proprietà ha comunicato informalmente di volere completare l'intervento e quindi adesso noi siamo in attesa di ricevere la comunicazione ufficiale che contenga le modalità di ultimazione dell'opera.
Grazie Assessore Morelli, la parola al Consigliere Barberi.
Prima di tutto ringrazio l'assessore, preciso che ovviamente nell'interpellanza ti chiedevo se sussistevano i contrasti con la legge 40 del 2004, al quale ho avuto risposta in merito. Pertanto, se ho inteso correttamente, 25 luglio è data ultima per ripristino delle pendenze che oggi non sussistono, con intervento da parte, diciamo, dell'azienda di impegnarsi in tal senso, correttamente, corretto? Perfetto, grazie.
Grazie consigliere Barberi, passiamo all'altra interpellanza, il consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, avente oggetto monitoraggio applicazione nuovo ISEE. La parola all'assessore Porra.
Grazie. Allora, visto che Piasini sta particolarmente a cuore l'ISE, ormai è un pallino, diciamo. La riforma dell'ISE purtroppo è particolarmente complessa e difficile, a quanto pare, di difficile interpretazione. I CAF sono un po' in difficoltà, effettivamente non riescono ad avere tutti i dati richiesti, un po' questo dipende anche dalle banche, perché c'è questa nuova formulazione che invece di richiedere il conto corrente al 31 di dicembre ci vuole la media dell'anno e le banche sono già loro quelle in fatica a rispondere, i CAF non hanno i dati e non riescono a elaborarla. In effetti anche gli uffici si sono trovati spiazzati, perché ovviamente si deve rispondere a un obbligo di legge previsto anche dal nostro regolamento comunale e hanno delle grosse difficoltà, per cui per i centri diurni disabili che sono in carico ai servizi sociali è stato chiesto di consegnare inizialmente il nuovo ISE entro il 28 di febbraio, ma constatate le difficoltà che i CAF hanno comunicato, gli uffici comunali hanno chiesto di spostare il termine, avviseremo le famiglie al 31 di marzo. Sono stati per questo congelati i sistemi tariffari e verranno variati successivamente. La scadenza è, probabilmente appunto viene estesa a tutti i servizi. Vorrei però comunque far presente che il Comune si era già attivato per avere delle delucidazioni in merito e proprio ieri c'è stata una giornata intensiva con un corso sul nuovo ISE a cui hanno partecipato praticamente la maggioranza dei dipendenti comunali.
Grazie Assessore Porra, la parola al Consigliere Piasini, prego.
Grazie, io mi ero già segnato che mi ritenevo soddisfatto della risposta dell'Assessore, quindi non mi ha smentito in Consiglio. La questione è vero, l'avevamo già sottoposta anche in Commissione, ma perché arrivavano dalle associazioni questa problematica di applicazione del nuovo ISE e soprattutto dove ci sono le persone con disabilità, dove nel nuovo ISE viene calcolato come reddito e quant'altro. E c'è un altro problema che si è creato: il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di familiari con disabilità e quindi il governo adesso deve intervenire a modificare quella parte dove viene contestata dal TAR oppure tira dritto, quindi dobbiamo vedere, nel senso l'invito è ancora di monitorare, perché questa è un'ulteriore evoluzione, è successo la settimana scorsa mi sembra che il TAR ha dato ragione ai familiari dei disabili che ha ritenuto illegittimo questa parte dell'ISE, quindi teniamolo monitorato perché, come abbiamo detto in commissione, crea delle problematiche anche nel conteggio del contributo che potrebbe venire dal comune alle famiglie, potrebbe l'anno dopo sforare e non dar più diritto, perché quello diventerebbe reddito, non darebbe più diritto ai contributi alle famiglie bisognose. Quindi sono contento della risposta, vedo che viene comunque tenuto in considerazione il monitoraggio, chiedo, visto che è in evoluzione, di tenerlo comunque sempre monitorato. Grazie.
Bene, grazie consigliere Piasini. Ricordo adesso che i punti 4, 5, 6 e 7 sono rinviati a dopo la discussione dal punto 9 fino al punto 13. Quindi punto numero 9 all'ordine del giorno, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 18 del 3 febbraio 2015 avente oggetto prima variazione di bilancio di previsione 2015-2017. Parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente. Parliamo questa sera appunto della prima variazione al bilancio 2015 e pluriennale 16-17. In verità è una ratifica della variazione perché, vista l'urgenza del recepire alcune variazioni, questa variazione è stata fatta di giunta e viene questa sera portata in consiglio comunale. Stiamo parlando di una variazione che prevede un aumento delle entrate per 519.585 euro e una diminuzione delle entrate di 144.420 per un totale di maggiori entrate di 375.000 euro. Nelle spese invece abbiamo aumento di spese per 653.000 euro e diminuzione di spese per 278.000 euro per un totale minori spese di 375.000 euro che pareggiano ovviamente le entrate. Nel dettaglio principali voci sono al titolo 2 contributi della regione per il wifi del progetto che c'è in itinere e un progetto del museo per 2.250 euro, sempre dei trasferimenti dalla provincia per il progetto della riqualificazione urbana di Via Veneto per 70.000 euro e dalla regione per 28.200 euro, mentre al titolo 9 abbiamo delle maggiori entrate per il servizio del SAD e un'altra entrata di 34.000 euro per i piani di zona. Anche come entrata abbiamo un utilizzo dell'avanzo di amministrazione per 249.000 euro che vengono utilizzate per interventi straordinari su degli immobili comunali. Questi fondi sono utilizzati, sono fondi che erano a disposizione dall'alienazione dell'ex immobile Falcinelle, che avevano una destinazione obbligatoria per il loro utilizzo. Per quanto riguarda la spesa, qui abbiamo tutta una serie minori spese o aumenti di spese che nel dettaglio, in particolare come presentato in commissione, chiaramente alcune spese sono riferite come contropartita delle maggiori entrate che ci sono, quindi i finanziamenti regionali piuttosto che dalla provincia per i progetti di Via Veneto, wifi e quant'altro li troviamo nella voce delle spese, mentre nella parte nelle spese che abbiamo parlato appunto anche in commissione si sta continuando con quel processo di razionalizzazione e quindi anche contenimento della spesa. In particolare ne abbiamo parlato del progetto di rivisitazione di tutto il sistema di fotocopiatura, del passaggio dalle macchine di proprietà a un canone di locazione, quindi anche in questi casi avremo delle minori spese. Questo per quanto riguarda le principali voci del 2015. Per il 2016 e il 2017 sono due proprio variazioni minimali. Nella documentazione che vi è stata fornita ci sono i prospetti che dimostrano la salvaguardia del pareggio finanziario e la solita ormai storia del patto di stabilità che anche con questa variazione del bilancio si conferma il rispetto del patto di stabilità, e quindi questi sono i numeri che andiamo a proporre questa sera.
Grazie assessore Busi. C'è qualche intervento su questo punto? Procediamo altrimenti alla votazione. Chi è favorevole alla proposta di delibera alza la mano. Allora c'è un po' di ce n'è uno in meno, due in meno qui. E c'è allora 3 e più la consigliere Pozzi. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora sono Tarabini, Bianchini, Fiumanò, Massera, Rivai, no, non c'è, Dell'Erba e Grillo. Allora il punto numero 9 approvato con 18. Gli astenuti, scusate, è una verifica per il segretario, sono 6, 7. 7. Manca le 16. Ok, allora è approvato con 17 voti a favore e 7 astenuti. Punto numero 10, modifica al vigente regolamento comunale per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del Comune di Sondrio. Ancora la parola all'assessore Busi, prego.
La modifica di questo regolamento, una veloce cronistoria, appunto il Consiglio Comunale si è dotato di un regolamento per procedere all'alienazione di beni che abbiamo condiviso. Noi i due immobili che in questo momento sono i due immobili sui quali facciamo riferimento e per i quali, ricordo, siamo già usciti con un primo bando con un ribasso d'asta del 10%, e attualmente siamo con il secondo bando con un ribasso del 20%. Abbiamo l'impressione che anche questo bando non abbia grandi speranze di successo, dovuto a tutta una serie di fattori, la crisi del mercato, le problematiche varie, ma anche forse qualche diciamo scarso interesse sui due immobili piuttosto che altre cose. Il nostro regolamento prevedeva anche che potevamo fare ricorso per l'alienazione di questi immobili, di potersi rivolgersi a società specializzate di questo tipo di attività. L'articolo che faceva riferimento a questa possibilità però a una rilettura, quando abbiamo visto che la prima asta al 10 è ribasso e la seconda al 20 probabilmente sta subendo la stessa sorte, abbiamo visto che l'articolo recitava che l'affidamento a una società specializzata di mediazione poteva essere possibile, però si ritornava al valore di perizia degli immobili, e quindi significava ritornare a praticamente 6-7 mesi fa, forse anche di più, e quasi sicuramente la certezza che la cosa possa non avere seguito, per cui proponiamo la modifica dell'articolo, di poter arrivare al ribasso del 20%, come per i due bandi che sono oggi in itinere, riconfermando che il Comune, praticamente le spese della mediazione sono tutto a carico il Comune non vuole nessuna spesa a questo carico, ho fatto le verifiche e è confermato che, essendo un tipo di trattativa, possiamo disporre che la mediazione sia a carico di chi fa l'operazione e il Comune possa essere fuori. Quindi questa è la modifica che noi proponiamo per sperare di alienare questi due immobili e anche per schiodare che qualcuno si interessi a questa operazione, non vivendo sul fatto che il Comune ha bisogno per forza di alienare questi due immobili. Ricordo anche che al di là della perizia iniziale, quindi il ribasso del 20%, è già una cifra estremamente interessante, ma quello che secondo me è ancora più interessante dell'operazione è che sicuramente non tutto il pagamento dell'operazione debba e possa avvenire nell'anno 2015, ma potrebbe essere traslato su periodi più lunghi, perché sulla base delle necessità che il Comune ha per il rispetto del patto di stabilità potrebbe avere una necessità per il 2015 abbastanza limitata, e traslare il pagamento dell'operazione a anni successivi, quindi l'interesse dell'operazione potrebbe essere quella che l'operatore che interviene chiude i pagamenti quando probabilmente ha già realizzato l'opera. Quindi questo potrebbe essere un altro elemento di stimolo a, con questa modifica speriamo di appunto stimolare l'interesse da parte di qualche soggetto interessato.
Grazie consigliere. Assessore Busi, c'è allora consigliere Massera, prego.
Sì, grazie presidente, anticipo che il mio voto è favorevole, perché condivido l'obiettivo a cui si vuole arrivare, che è quello di provare a portare a termine le alienazioni. Ecco, questo articolo è proprio figlio un po' dei tempi. Io ricordo, mi pare nel 2010 avevamo inizialmente introdotto la possibilità di ricorrere all'intermediazione, seppur appunto con quelle modalità che poi adesso andiamo a modificare, e allora c'era stata, mi ricordo, un po' più di discussione, perché comunque, e se fossimo andati indietro un po' di più nel tempo, forse qualche anno fa sarebbe stato impensabile o difficilmente proponibile di introdurre come modalità di alienazione ricorrere di beni pubblici, ricorrere all'intermediazione, e i tempi cambiano veramente, quindi oggi le valutazioni sono queste, cioè credo che questa norma sia veramente figlia dei tempi, perché in altri momenti credo che tutti come consiglieri comunali avremmo avuto delle perplessità forti, però oggi no, oggi io dico sono favorevole, dopodiché mi sto organizzando con un mutuo a Sal e forse anche il mio interessamento verrà manifestato, e no, adesso sto scherzando chiaramente, però ecco, ho chiuso, sono favorevole, credo che in questo momento sia giusto fare questa modifica per agevolare questa potenziale alienazione. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ricordo che negli anni passati non avevamo nemmeno il problema dell'alienazione, che era alla base di alcuni discorsi più. Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Quindi punto numero 10. Chi è favorevole a questo punto alza la mano. Volevo richiamare che se vuol votare deve entrare. Sì, per regola, perché il pubblico non può votare. Quindi lo consideriamo votante. Giù la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Nessuno. Quindi all'unanimità dei presenti. Allora, 27 voti a favore. Passiamo al punto numero 11. Regolamento Tari. Approvazione e ulteriori modifiche anno 2015. Ancora l'assessore Busi?
Sì, questo punto all'ordine del giorno è estremamente semplice. Quando abbiamo approvato il regolamento Tari in occasione del bilancio di previsione a dicembre, c'era un errore, un refuso, che dove veniva richiamato in un articolo non correttamente, e proponiamo appunto la sistemazione di questo richiamo con questa modifica regolamentare di questa sera.
E assessore, c'è qualche intervento? Altrimenti procediamo velocemente in votazione. Allora, chi è favorevole a questa proposta? Prego di stare un po' fermi fino alla votazione, perché per favorire anche il conteggio, per favore. Quindi c'è l'unanimità. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Quindi tutti come prima. 27 voti a favore e nessuno contrario né astenuto. 12, punto numero 12, regolamento. 26, perché manca Andrio. Vi chiedo un po' di concentrazione, per favore, nella stabilità anche fisica, nel senso che ci favorite nella, visto che adesso le cose procedono velocemente, se riuscite a resistere, perché dobbiamo, se no il segretario è in difficoltà nella rendicontare le presenze. Allora, punto numero 12, regolamento IMU, approvazione ulteriori modifiche anno 2015. Parola all'assessore Busi.
Sì, anche questo regolamento approvato anche questo assieme al bilancio di previsione. Questo regolamento in allegato ha una tabella dei valori delle aree edificabili. Ci sono state due modificazioni, che sono esattamente l'introduzione dei tessuti di completamento numero 19 e numero 20 all'articolo 19 del piano delle regole. Vedete nella documentazione che avete avuto la tabellina con il suo valore di 127,50. Vengono aggiunte queste due entità, e viene tolta l'eliminazione, sono stati eliminati gli ambiti di trasformazione stralciati dalla variante 1.1, 1.2, 2.5, che sono la famosa dorsale sud che abbiamo tolto, e quindi dalla tabella che andiamo a togliere questi tre elementi, semplicemente questo. Grazie.
Grazie assessore Busi. Ci sono interventi? Altrimenti procediamo in votazione. Chi è favorevole alza la mano a questa proposta. Anche qui unanimità. Bisogna vedere chi è uscito. Sozzani. Allora abbiamo chi è contrario, chi si astiene, nessuno. Quindi sono 26 voti a favore. 13, società di depurazione e Uniti S.p.A. in liquidazione. Approvazione schema convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola sempre all'assessore Busi.
Non mi faccio una breve con storia, se no diventa troppo lungo di questo.
Breve, mi raccomando.
Questa operazione, brevissimo. Effettivamente siamo quasi in dirittura di arrivo per la chiusura della società depurazione. Si sono però si è reso necessario predisporre questa convenzione tra i comuni proprietari dell'impianto, che sono i comuni di Sondrio, mi ricordo Faede, Montagna, Poggi, Tresivio e quant'altro, perché diciamo che alcune attività andavano normate da questa convenzione, in quanto i beni sono ancora di proprietà dei comuni. Sono tornati dalla chiusura i comuni. Essendo in itinere un contratto di appalto di ampliamento, chiaramente non essendoci più la società depurazione, che era la affidataria di questo contratto di appalto, con questa convenzione si gira a SECAM, che è diventata il gestore dell'impianto di operazione, il contratto di appalto, e quindi seguirà lei lo svolgersi dei lavori e il controllo della, dell'esigibilità e quant'altro. Rimanevano ancora due cose che non potevano essere girate a SECAM, che sono esattamente l'intestazione dell'impianto fotovoltaico che è presente presso il depuratore, perché con il GSE non si poteva cambiare intestazione. L'intestazione rimane come unico utente al comune di Sondrio, quindi il comune di Sondrio riceverà il contributo dal GSE per la produzione dell'energia del fotovoltaico. Quando il comune di Sondrio riceve queste quote, queste risorse, le girerà pari quota di proprietà ai comuni soci della, proprietari della cosa. Stiamo parlando di una cifra intorno ai 15.000 euro. Il comune di Sondrio si terrà il 68,25%, che è la sua quota di proprietà, e girerà pro quota a Faedo il 3%, a Montagna il 5% e quant'altro. L'altra operazione ancora che si terrà il comune di Sondrio è la questione che, essendoci appunto questo lavoro in essere, c'è un discorso di IVA da dover richiedere all'Agenzia delle Entrate, e quindi sarà anche qui il comune di Sondrio che farà domanda per avere l'IVA a credito, perché la società di depurazione aveva solo IVA a credito. Quando il comune di Sondrio riceve questa IVA, la girerà a SECAM, e quindi quando sarà finita anche questa partita dell'IVA sarà definitivamente chiusa. L'ultima cosa ancora, c'è in sospeso quel famoso terreno che era di proprietà di Olcese, con la quale sono già accantonati 135.000 euro da pagare a Olcese, quel terreno. Solo che quando si è stati dal notaio per la chiusura, Olcese non si è presentata, quindi i soldi sono lì. Quel giorno che si presenterà Olcese, gli daremo questi 135.000 euro. Se mai si presenterà, meglio ancora che ci teniamo i soldi, speriamo, ma non credo, perché i liquidatori aspettano soldi come storia. Comunque, ecco, per queste quattro cose ancora in essere è necessario appunto stipulare questa convenzione. Dimenticavo, il comune di Sondrio per il costo del servizio e l'onere che si fa a capo si trattiene il 10% quindi del 15.000 del fotovoltaico, oltre la sua quota si prende anche il 10%, come chiamiamolo, compensi costo agio, e vale per tutte le operazioni, e quindi questa è l'operazione che andiamo a proporre.
Sì, grazie Busi. Parola al consigliere Massera.
No, due battute. La prima, che onore al merito, Busi si è dedicato alla vicenda del depuratore per quanti anni? 20, 30, quindi io spero che con quest'ultima delibera ci si avvii alla fine della vicenda, ma temo che, visto quest'ultimo finale con riferimento a questo Olcese, probabilmente della società di depurazione continueremo a sentire parlare in quest'aula. Detto questo, votiamo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Procediamo alla votazione. Chi è favorevole a questo punto all'ordine del giorno alza la mano. Quindi anche qui all'unanimità. Pronto prova. Astenuti? Contrari? Nessuno. C'è bisogno dell'immediata eseguibilità, quindi chiedo anche qui chi è favorevole. Tutti ancora, quindi all'unanimità anche per l'eseguibilità. Chiusi i punti, quindi il punto numero 13, torniamo alle mozioni, partendo dal numero 4.
Mozione del consigliere Bordoni Gianfranco, rilanciamo il sondrio con Fiume No, avente ad oggetto interventi a tutela della sicurezza degli automobilisti in transito sulla SS38 all'altezza del polo commerciale sito nel comune di Castione Andevenno. Parola al proponente.
Grazie Presidente, sarò breve, non è una promessa elettorale, è una bugia, vera e propria menzogna, ma il mio linguaggio non verbale non fa emergere questa bugia. Grazie. Consigliere, non vorrei leggere la mozione della Lega. Vi siete accorti in questi mesi che sono stati investiti milioni di euro per spostare un problema? La strada parallela alla statale 38 dalla Sassella alla rotonda nel comune di Castione, che risolve il problema del centro commerciale e dell'afflusso dei residenti di Castione sulla statale, nasceva con l'intento di evitare quel pericoloso traffico di clienti verso i luoghi commerciali che si sono sviluppati lungo quel tratto di strada. Un intervento richiesto da tempo, che è costato molto denaro, l'uso di questo termine è voluto, e alcuni disagi nella circolazione. È stato completato nel 2014 con una bellissima rotonda che qualcuno non vede, e quindi spianano con una certa continuità il povero verde e alcuni pali presenti sulla stessa, e in qualche modo ha risolto il problema. I numerosi incidenti che si verificavano prima adesso si sono ridotti notevolmente, però la mia affermazione si è spostato il problema, in qualche modo, in totale disattenzione, mi piace fare il passacarte, in totale disattenzione al codice della strada e ai divieti di transito, molti automobilisti più scaltri, e voi sapete che gli italiani sono bravi per essere i furbi su quattro ruote, ma anche su tre, dipende dal tipo di veicolo, utilizzano un'uscita che non è assolutamente né garanzia di sicurezza, né tantomeno un'uscita, in quanto è identificata da una prezioso cartello di divieto di transito, cartello che in questi giorni è stato spostato, è stato ruotato di 90 gradi e adesso si affaccia alla statale 38, con sicura ironia da parte di qualche automobilista scaltro. Questo cosa comporta? Io tutte le mattine e alla sera ritorno presso il mio domicilio, che non è in quel di Sondrio, e mi accorgo che auto e soprattutto auto articolati in alcuni momenti in modo clamoroso utilizzano quell'ingresso e quell'uscita per accedere alla statale, con grave pericolo per la viabilità sulla parallela strada 38, e con sorpresa, una cosa che molti avranno notato, un bel cartello sulla strada dice strada non collaudata, quindi con la possibilità di configurarsi anche un totale disimpegno da parte dei realizzatori di eventuali responsabilità. Io cosa chiedo? Chiedo al sindaco e alla giunta di prodigarsi, di attuare tutte quelle iniziative che sono di competenza del sindaco e della giunta, affinché si sensibilizzi gli enti territoriali di competenza. Io posso immaginare che questa strada sia di competenza della provincia, anzi è di competenza della provincia, di richiedere un forte intervento delle forze dell'ordine per prevenire i comportamenti scorretti. So che i divieti
Grazie.
Chiedo un po' di concentrazione, ma perché è giusto che
tosse, possa... d'altronde è un momento prego, climaticamente importante per i polmoni e i bronchi dei consiglieri. Un intervento forte delle forze dell'ordine, perché il presidio è un deterrente sicuro. Ahimè, a microfoni accesi devo riconoscere che l'altro giorno un'autopattuglia era presente per monitorare il traffico sulla statale e da Tergo gli automobilisti impavidi fluivano attraverso questo transito senza nessun tipo di intervento da parte delle forze dell'ordine. E pianificare attraverso dialogo con il comune di Castione Andevenno sicuramente una campagna di sensibilizzazione sui rischi e cercare di capire come ovviare a questo problema che credo possa essere sanato con facilità. Grazie dell'attenzione rumorosa.
Grazie consigliere Bordoni. La parola al consigliere Songini.
Grazie presidente. La situazione rilevata dal consigliere Bordoni è innegabile, è una situazione critica di sicurezza che riguarda tutti. Lo sviluppo urbanistico di quell'area, così come di molte aree del fondovalle, reso possibile da chi negli anni, nei decenni, anziché effettuare una pianificazione territoriale compatibile con il nostro territorio, con uno sguardo lungo, ha guardato ai vantaggi meramente economici del breve periodo, ci porta oggi a discutere di situazioni che riguardano la sicurezza stradale. Tutto quello che chiede il consigliere Bordoni mi pare in linea di massima condivisibile. L'unica cosa che non condivido è chi si deve impegnare nelle richieste di Bordoni. Credo sia dovere di ogni amministrazione cercare di avere uno sguardo un po' più alto rispetto ai propri piccoli interessi economici di cassa e quindi dovrebbe essere proprio il comune nel cui territorio insiste l'opera a preoccuparsi di mettere in sicurezza l'uscita verso la statale 38 e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Non può il comune di Sondrio assumere un ruolo che non gli compete e sostituirsi al comune di Castione. Questa amministrazione ha già fatto la sua parte, perché mi preme precisare che la realizzazione della rotonda in località Sassella è stata possibile grazie a questa amministrazione, che giustamente ha messo a disposizione della collettività per il miglioramento di una situazione critica una buona porzione di terreno in un'area di pregio molto particolare. Non era e non è scontato. Avremmo anche potuto assumere un atteggiamento di chiusura, non ci riguarda, non è sul nostro territorio. Però altra cosa è assumere il ruolo di badanti di un'altra amministrazione, e lo dico anche per il ruolo che giustamente deve svolgere in questo contesto il Comune di Castione. Pertanto, nonostante l'analisi della situazione sia condivisibile, non voteremo a favore della mozione. Grazie.
Grazie consigliere Songini. Ci sono altri interventi? Ora la parola al sindaco, prego.
Sì, è chiaro che per gli ottimi rapporti anche personali che il sindaco di Sondrio ha col sindaco di Castione io mi attiverò per segnalare questa cosa, però io vorrei evidenziare quando il consigliere Songini ha ben evidenziato. Io credo che sia assolutamente fuori luogo che il Consiglio Comunale, quindi il sindaco su mandato del Consiglio Comunale, intervenga sulla cartellonistica di un senso unico in un comune rispetto a un divieto di accesso in un'altra area, perché altrimenti inizieremmo una deriva incredibile in cui il Consiglio Comunale di Albosaggia si esprima su una cartellonistica, su una viabilità legata a via Vanoni e via Don Guanella che a dire di abitanti di Albosaggia possa creare qualche problematica. Quindi io credo di non votare questo perché ci sono, è la premessa, nel senso che dire che c'è un cartello di divieto di accesso che anch'io ho notato essere girato, e in aggiunta le volevo comunicare che io arrivando dall'altra parte ho incrociato i carabinieri che la facevano contromano e quindi è ancora più evidente questo fatto. So che è stato messo dai commercianti della zona perché era diventato pericoloso per loro avere un flusso di traffico. comunque credo che sia non corretto, non istituzionalmente corretto che il Comune di Sondrio, il Consiglio Comunale intervenga sul posizionamento o meno di una cartellonistica non adeguata. C'è un altro elemento, e l'ha sottolineato bene Songini, è chiaro che quando si fanno ragionamenti sul sistema urbanistico è utile pensare a lungo periodo. Il sistema di rattoppo che è stato fatto ha bisogno di un ulteriore completamento, perché come mi risultava a suo tempo, sempre nel rattoppo, la strada dovrebbe portare fino alla rotonda che c'è esattamente all'inizio di Castione, e credo che questo sia quanto fosse a suo tempo convenuto con l'amministrazione provinciale. Voglio altresì ricordare, e non è una banalità perché mi è stato sottolineato da un utente disabile che utilizzava il sentiero Valtellina attraversando poi il ponte di Caiolo per recarsi nella zona industriale, lui pensava di Sondrio, non riesce più ad attraversare con la sua carrozzina la strada perché la statale è interrotta, e quindi anche questo tema si avvicina al sistema della mobilità. Quando si fanno ragionamenti solamente a favore dell'auto e non si pensa che esiste una mobilità alternativa, è chiaro che si creano qualche problema ulteriore che va aggiustato. Ricordo però che è chiaro che in carenza di fondi si è scelta questa soluzione, ma il progetto originale vedeva un attraversamento con ponte che portava direttamente il traffico sulla strada che è stata realizzata. Evidentemente il ponte di Caiolo sopra la ferrovia al momento, da un punto di vista economico, non potrà essere realizzato, e dovranno gli enti provincia assieme al Comune di Castione trovare tutte le soluzioni. Mi auguro che l'eco che in ogni caso questa sua proposta avrà sui giornali evidentemente serva da stimolo per verificare quegli errori che sono stati commessi da quelle inesattezze da un punto di vista viabilistico che interessano il Comune di Castione. Quindi anch'io concordo e lo sollecito anche di ritirare questa mozione proprio per le motivazioni, perché altrimenti anch'io potrei intervenire sulla viabilità di Cosio con un senso unico che mi ha creato qualche problema perché andavo a trovare un mio amico, e rischieremmo veramente di fare una serie di interventi che ovviamente abbassano il livello dell'intervento del Consiglio Comunale, che richiamo sempre al dovere di intervenire su tutti i temi che interessano anche a livello internazionale, evitando però di entrare sullo specifico quando interessa la libera istituzione di un altro comune.
Grazie Sindaco, se non ci sono interventi, quindi il consigliere Bordoni, proponente, dovrebbe dare una sua indicazione rispetto alle proposte.
Sì, grazie Presidente. L'intervento del Sindaco, ripeto, non mi piace ripetermi, è sempre prezioso. È vero, l'analisi che lei fa, è difficile immaginare di intervenire in merito alla viabilità di un comune. Qui stiamo parlando di una viabilità statale e non è una viabilità comunale. Mettiamo in discussione la sicurezza di migliaia di cittadini della provincia di Sondrio e di migliaia di sventurati turisti. Li chiamo così perché i turisti della domenica a me in qualche modo creano un certo malessere, pensando a 4 ore di coda sulla nostra statale, ed è questa una eccezione interventista sulla viabilità di un comune. Bisognerebbe anche capire se quel tratto di strada, quell'uscita, sia di competenza comunale o di competenza provinciale. Sono i miei incipit, sono molteplici e sfumati in un continuum di sollecitazione alla criticità di quella che è una viabilità veramente preoccupante, ancora di più. E sono perfettamente in linea con quanto detto dal sindaco,
un'incompiuta clamorosa, nel senso che conosciamo che il progetto avrebbe dovuto dar luogo a uno sviluppo verso la rotonda e non terminare in modo cotanto brusco e cotanto inutile, perché non ha molto senso. Per questo io non intendo ritirare la mozione, ritengo che il successo di questa, indipendentemente dalla adesione, dall'approvazione da parte del Consiglio, sia stata in qualche modo raggiunta grazie a una visibilità anche ricordata dal Sindaco. Mi auguro che i buoni rapporti di vicinato, non minati da situazioni pregresse, possa comunque dar luogo a una positiva soluzione del problema. Grazie mille.
Grazie consigliere Bordoni. A questo punto la mozione resta e va in votazione. Non essendoci altri interventi, procediamo quindi alla votazione. Chi è favorevole alla proposta contenuta nella mozione, alza la mano. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sì. Sono allora Piasini, Grillo, Massera, Rebai, Dell'Erba, Fiumanò, Bordoni e Lo. Chi si astiene? 4, quindi c'è Pozzi, Barberi, Taradini e Bianchini. Chi è contrario? Il resto. Quindi la mozione è respinta con 16 voti contrari, 8 favorevoli e 4 astenuti. Passiamo alla mozione numero 5, mozione del consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, avente oggetto modifica del decreto sulla riforma delle banche popolari. Giustamente comincio col dare la parola al proponente. Poi aggiungo che sia stata fatta pervenire una proposta di emendamento e essendoci quindi un altro piccolo emendamento che è arrivato, se vengono accolti o comunque se nella discussione si può concedere un momento ai capigruppo per eventualmente formalizzare una proposta, però dipende dal proponente che vorrei. I testi sono, uno è arrivato. L'altro è una piccola aggiunta che è arrivata adesso, che la faccio distribuire dal consigliere Racchetti.
Gli ho chiesto lui, ma capisci, si capisce benissimo.
No, no, è di facile lettura, di facile lettura. È un test per voi. La leggiamo ad alta voce dopo, però scusate.
Massera, scrivo su un assegno, tu capisci.
Scusate, riprendiamo. Allora, la parola, consiglieri, poi fate l'opera di decifrazione, ma se poi la leggiamo ad alta voce, credo che sia semplice la questione. Prima però il consigliere proponente intervenga, quindi il consigliere Piasini, che ha proposto la mozione, per vedere anche...
So, se vogliamo sospendere 5 minuti per vedere
se è d'accordo, se è d'accordo nel confronto
di gruppo, poi vediamo.
Allora, va bene, sospendiamo 5 minuti per mettere d'accordo sugli eventuali emendamenti i capigruppo.
Devo venire io, no? Ti ho proposto quella cosa di no. Cioè, scusa, a proposito, Borromini ha già detto tutto? Ho passato il giorno a staccare gli adesivi del
Marco,
hanno messo su due ragazzotti.
Portala direttamente, è una cosa.
Come spidino rispondi? Non posso rispondere.
Il capigruppo si esprimono. Opla. L'altro c'è la racchetta che me la dice. È un po' un clima,
Chiedo ai consiglieri di rientrare, il consiglio riprende. Ci accomodiamo?
Te le tue ditte padane.
Eri tu che d'estate di giorno e notte.
D'estate quando sono giù a seguire i lavori io, tre giorni sono passato. Abbiamo passato in mano a una ditta padana. D'altra parte le ditte padane, se preferisco sta giù a fare lo stand dei salesiani a Milano,
guarda se c'è il segretario per favore fuori, perché io volevo andare.
Dove è scappato? Siamo
pronti?
Manca il segretario. Un attimo che deve arrivare il segretario, anche. Servettiamogli.
Siamo stati veloci noi.
Mi avete sorpreso.
Allora, riprendiamo il consiglio. Dopo la riunione dei capigruppo, allora metto in approvazione, in discussione innanzitutto prima gli emendamenti presentati, che sono due, uno proposto dal sindaco e uno dal consigliere Racchetti. Gli emendamenti sono, quello del consigliere Racchetti forse non è a disposizione ma lo leggo velocemente, dice da aggiungere dove c'è nel testo della mozione, nelle premesse al punto terzo del capitolato, dopo le parole "tali disposizioni, se convertite in legge senza modifiche, porranno fine al glorioso sistema delle banche popolari", omissis, poiché da sempre sono riconosciute come fondamentali elementi per il mantenimento delle capacità produttive ed economiche del territorio. In questo modo di aggiungere a questo punto "ed orientare secondo il principio costituzionale della mutualità, articolo 45 della Costituzione". Questo è l'emendamento proposto. Quindi tutti l'avete sentito e discusso nella Commissione Capigruppo. Chiedo quindi su questo se c'è di discutere, se no lo mettiamo in approvazione. Nessun intervento. Chi è favorevole a questa aggiunta, alza la mano. All'unanimità dei presenti, che sono 30.
Ammissibilità, contestualmente era
ammissibilità, sì, ammissibilità essendo già stata discussa, c'era già ed approvazione.
E poi il secondo emendamento è quello che avete tutti davanti, ad adoperarsi nelle sedi opportune affinché nei cambiamenti del sistema bancario che coinvolge anche le banche locali sia tenuta in considerazione l'alta valenza territoriale delle stesse. E questo era ad integrare, diciamo, come conclusione, come sostituzione completa, quindi è l'emendamento sostitutivo dell'impegno che deve assumere la Giunta e il Sindaco. Se c'è da discutere, se no lo mettiamo anche questo ammissibile e in approvazione. Chi è d'accordo alza la mano, quindi anche questo all'unanimità. Chi è contrario, che si astiene, nessuno. E quindi i due emendamenti sono stati accettati e entrano quindi contestualmente nella adesso discussione che apriamo sulla mozione. La parola al proponente, consigliere Piasini.
Grazie Presidente. La grande preoccupazione per il recente decreto legge approvato dal Governo in materia di riforma delle banche popolari ha portato il nostro gruppo a presentare la mozione che andremo a discutere. Se è un mistero su quali siano le ragioni d'urgenza alla base del decreto, forse Monte dei Paschi, purtroppo è ben certo tale norma impone il superamento del voto capitario, un voto al di là della quota di capitale possedute, nonché l'obbligo di trasformazione entro i 18 mesi in società di azione delle banche popolari. Tale normativa, possiamo dire senza ombra di esagerazione, porrà fine al sistema di banche popolari che il sottoscritto considera insieme a quello di credito cooperativo come fondamentali elementi per il futuro del territorio. Lo diciamo con ancora più marcata preoccupazione e decisione, non solo perché ciò significa la conclusione di un'avventura illuminata che tanto ha dato alla storia economica del nostro territorio, della Lombardia e dell'Italia tutta, ma soprattutto perché tale riforma inciderà direttamente sulle due banche territoriali, sul loro futuro, sui risparmi dei valtellinesi e valchiavennaschi, sulle possibilità di investimento e sviluppo del nostro territorio e mette a rischio il posto di lavoro di migliaia di persone, i quali al 90% sono residenti della provincia di Sondrio. Il superamento del voto capitario e la trasformazione in SPA, infatti, snaturerà completamente la ratio, il significato, le modalità di azione degli istituti bancari, di fatto rendendole assimilabili a quelle di tutte le altre banche. Infatti, se è ben vero che il voto capitario, una testa un voto, non può demagogicamente significare un utopico controllo da parte di tutti i soci delle strategie bancarie, è altrettanto vero che questo costituisce lo strumento, l'alibi, affinché la banca comunque sia costretta a perseguire politiche di grande attenzione e avvicinanza del territorio, nonché l'ostacolo, l'impedimento per l'acquisizione di grandi fondi di capitali, magari proprio da quella parte di grande finanza che tanta parte ha avuto nella causa della crisi economica. Con la riforma cadono tutte queste barriere. Il fatto che qualcuno dica che tra le ragioni di questa normativa vi sia anche quella di facilitare il salvataggio di Monte Paschi di Siena, permettendo l'acquisizione di qualche gruppo bancario, che mettendoci soldi vuole anche comandare, conferma la grande preoccupazione. Le grandi banche, i grandi gruppi finanziari, ora potranno acquisire e comprare con facilità queste banche, non più frenate ed impedite appunto dal voto capitario. Mi permetto di riassumere schematicamente quelle che sono le mie grandi preoccupazioni, soprattutto con riferimento al nostro territorio. 1. Preoccupazione per lo sviluppo del territorio della provincia. La riforma, come detto, aprirà le porte all'ingresso del capitale di grandi fondi di investimenti esteri, ingresso oggi frenato appunto dal voto capitario, che ostacola l'acquisizione da parte dei grandi gruppi. Sarà un po' montanaro, ma non mi pare che questi grandi gruppi finanziari, quando sono entrati a gamba tesa sull'economia italiana, abbiano mai portato ricchezza e sviluppo alla nostra economia. Hanno fatto i fatti loro, ci hanno soltanto sottratto gioielli del nostro tessuto sociale, economico e imprenditoriale. E con l'ingresso di questi gruppi scordiamoci una politica bancaria vicino al territorio. Faranno i loro interessi, punto, lontano dai valtellinesi e valchiavennaschi, punto. Preoccupazione per i dipendenti della banca. Con la trasformazione in società per azioni e con l'ingresso inevitabile della grande finanza, tempo 6 mesi e si comincerà a parlare di ristrutturazione aziendale. Pessimista? No, un'amara consolidata esperienza. Una preoccupazione ancora più pesante per l'economia della nostra città, la quale basa moltissimo sui dipendenti pubblici e delle banche, ritenute anche dal nostro sindaco le nostre tutte blu. Preoccupazione per il risparmio dei valtellinesi e valchiavennaschi investiti nella banca. Per tutti questi motivi,
manifesto la mia più forte contrarietà al decreto legge approvato, spiegando che il Parlamento e la politica con la P maiuscola, le categorie produttive, la cittadinanza abbiano la forza, sprovveduto ottimismo, per modificare radicalmente il decreto che dovrà essere convertito in Parlamento. Infine, come abbiamo sempre cercato di fare, in ottica costruttiva, non mi voglio sottrarre a un dibattito di confronto sul sistema delle banche e non voglio strappare demagogici e facili applausi. Criticare è facile, proporre un po' meno. E allora io auspico che una riforma per le banche popolari possa esserci, ma sia ragionata con necessaria riflessione, al di fuori di qualche quadro di tweet, slogan o di decretazione d'urgenza di cui proprio non se ne ravvedono gli estremi. Per me le banche popolari dovrebbero tornare ad una maggiore vicinanza al territorio, facendo in modo che di fatto il risparmio raccolto venga investito per iniziative territoriali e non raccolto per qualche forma di investimento. Mi sto riferendo al superamento di tutto in parte per le banche popolari e per quelle del credito cooperativo, alla famigerata normativa Glass-Steagall, nella quale normativa non ha più distinto tra banche di raccolta di risparmi e quelle di investimento, che tanto male ha fatto all'economia italiana e mondiale negli ultimi 20 anni. Ma sulle proposte ci sarà tempo di discutere. Oggi è più che mai necessario che tutto il territorio si raccolga nella difesa del sistema delle banche popolari, manifestando contrarietà al decreto che, in un nome di una falsa modernità e razionalizzazione, dopo la progressiva distruzione della provincia, dopo i drammatici tagli ai trasferimenti agli enti locali, nel mezzo di una crisi economica drammaticamente stagnante, difendiamo uno degli ultimi pezzi fondamentali del nostro territorio. Cerchiamo di trovare la forza per superare le tentazioni alla falsa modernità, alla finta razionalizzazione. Come Ulisse superiamo il canto tentatore di quelle sirene nelle quali siamo già caduti quando hanno imposto la progressiva scomparsa della nostra provincia. Il cuore dei problemi anche in questo caso sta altrove.
Grazie consigliere Piasini. Ci sono altri interventi su questo? Consigliere Barberi, prego.
Grazie Presidente. Il mio intervento sarà breve, ma andrà su due punti: un aspetto puramente politico e un aspetto anche economico-finanziario, ovviamente nel limite delle mie competenze. Partiamo da una premessa. Ho preso spunto ovviamente da un articolo, ovviamente di un quotidiano economico, che parla molto esplicitamente di speculazione, rumor, sospetti che c'è dietro al marcio nel caso Etruria. Da qui una situazione direi imbarazzante da un punto di vista politico, in particolare al governo Renzi. Nello specifico, Consob e Banca d'Italia hanno ipotizzato un insider trading per Etruria, che tra l'altro si trova alla decima banca, esattamente grazie agli 8 miliardi, con 6 miliardi e 600 mila, rientra ovviamente nel decreto legge sulle banche popolari. Il titolo viene definito, ha guadagnato più del 62% dopo l'ok del governo del decreto legge, che ha trasformato in SPA. Tutti sappiamo la difficoltà finanziaria di tale banca, che nei giorni medesimi è stata commissariata dalla Banca d'Italia e inoltre è sotto indagine dalla Procura di Roma per insider trading, dove viene definito dalla Procura ostacolo alla vigilanza e operazioni occulte. Queste sono le dichiarazioni in questo momento. Non prima però che il valore di ogni singola azione sia balzato a oltre il 62,17% nella sola settimana di borsa tra il 19 e il 23 gennaio 2015. Quella del VAR del decreto del governo per la Banca Popolare Etruria è del Lazio, il cui, facciamo specifico, il vicepresidente è il padre Luigi Boschi del ministro Maria Elena Boschi, è ovviamente anche azionista di tale banca, e il fratello lavora in tale banca. Sarà casualità? Importante ricordare anche un grande azionista che gestisce un fondo conosciutissimo, che è il fondo Algebris di Davide Serra, da Londra, punto di riferimento e consigliere del Premier in materia di finanza. Al di là delle plusvalenze effettive o potenziali di quei giorni, si fa per dire, che hanno comportato azioni delle popolari prima del decreto e poi rivenderle a prezzi ben più alti, quel che è grave, che a quanto pare potrebbe essere stati membri del governo a comunicare in anticipo ai finanziatori della loro campagna elettorale le imminenti decisioni dell'esecutivo. tutto è avvenuto in 4 giorni. Ho perso il segno. E nel medesimo periodo il titolo, forse vuoi fare anche un paragone, il titolo Crevere è salito del 30.3% con un andamento di mercato nel medesimi giorni del 8.2%. Qui sono dati. Inizialmente anche qui il requisito dimensionale del decreto inizialmente era di 30 miliardi per l'accesso attivo, è stato poi portato casualmente a 8 miliardi, facendo rientrare come magia la banca Etruria. Detto questi aspetti, è ovvio che qualche perplessità, non solo del Movimento 5 Stelle a Roma, ma anche della Procura di Banca d'Italia, sono nate, come ho detto, in precedenza. Questa è l'analisi puramente politica, che in qualunque modo vale il mio voto favorevole alla mozione in questo momento. Sicuramente il grande lavoro non si farà in questa sede, ovviamente questo momento è un intento, dare un messaggio al territorio, ma sicuramente si giocherà in questi giorni nel Parlamento. Il Movimento 5 Stelle sarà coerente, l'ha detto allora, e ovviamente sarà a favore, ovviamente contro questo decreto legge, come ha detto inizialmente, e io per coerenza ovviamente oggi sarò a favore di questa mozione del consigliere Piasini. Un altro aspetto è l'aspetto economico, che è doveroso come imprenditore analizzare, nel senso che, e poi arrivare a delle conclusioni. L'analisi è molto chiaro. Si parla di banche popolari che hanno ovviamente, le nostre in particolare, hanno oltre 150 anni di vita. Da un punto di vista, lo stesso Presidente della Banca d'Italia ha fatto recentemente una relazione in cui parla esattamente dei pro del decreto legge, il quale determina 2 aspetti fondamentali, quello del ruolo delle banche popolari europee, del mercato europeo bancario, nel quale stabilisce con chiarezza cosa significa essere banca locale. Banca locale in Europa sono definite quelle banche che lavorano a livello territoriale e non oltre le proprie regioni, questo definisce esattamente l'Europa, rappresentano il 20% ovviamente del monte finanziario e precisa esattamente che in realtà le banche popolari italiane operano in oltre 60 province, determinando che non sono più banche locali. Stessa cosa passa all'aspetto gestionale, analizza l'aspetto gestionale in cui definisce le banche popolari esattamente che la partecipazione dei soci normalmente in media rappresenta 1/10 dei soci delle singole banche. Nello stesso tempo analizza il mercato finanziario europeo definendo la fragilità del modello bancario delle popolari, e questi sono elementi che da un punto di vista oggettivo, cioè da imprenditore o da azionista, sono ovviamente oggettivi nel senso di sviluppo economico se dovessi essere un azionista delle medesime, una delle nostre anche 2 banche. Però ha un grosso contrasto con quello che è avvenuto sia politicamente, per quel momento in cui come è avvenuto questo decreto, perché è un'operazione che avviene con un decreto legge, sottolineiamo con un decreto legge, e io ritengo che un mercato finanziario può essere incentivato a organizzarsi, per quello volontariamente si può dare un input a un settore di riorganizzarsi, ma non deve cadere da un punto di vista politico, a modo particolare attraverso un decreto legge. Però se il mercato governa, saranno gli istituti di credito che si aggiorneranno e si andranno a strutturare, non tramite un decreto legge che palesemente nasce per esigenze e interessi. Questo è un punto di vista, ecco perché la conclusione, voto a favore del decreto legge e vorrei, è ovvio, della mozione Piasini,
corregga immediatamente.
Sì, mi sono subito corretto. Chiudo questa frase sempre dal giornalista di Milano Finanza, il quale dice: quando esagerano le volpi finiscono in pellicceria, direbbe Amleto nei giorni nostri. Grazie.
E consigliere Barberi ha chiesto la parola al consigliere Massera.
Prego. Grazie Presidente, darò anch'io il mio contributo con alcune riflessioni che magari sono anche dettate un po' dal fatto di essere una persona che lavora per una banca popolare e quindi non mi sento sicuramente in conflitto con questa mozione, e credo che sia anche, anzi, doveroso intervenire e dire la mia, perché credo che ognuno, per quello che sono le sue conoscenze, può dare un contributo al ragionamento. Io dico questo, allora, anticipo anch'io un voto favorevole, ma per due motivi. Quando ho letto il testo di questa mozione, per prima cosa ho pensato a quello che ho pensato quando è uscito il decreto legge, cioè il nostro territorio, la sua struttura economica e sociale e le conseguenze di questo processo sul nostro territorio. Secondo, lo strumento che è stato scelto a parte del governo per portare avanti questo tipo di riforma. Allora, per quanto riguarda lo strumento, è assolutamente uno strumento sbagliato, è assolutamente, mia opinione, assolutamente sbagliato intervenire con decreto legge, anche perché c'è un processo di autoriforma nel mondo delle banche popolari che io credo porterà all'elaborazione di una proposta che venga appunto dall'Associazione delle Banche Popolari, che chiaramente non è detto e non per forza deve diventare quella la legge, ma sicuramente non può che essere un contributo fondamentale. Io credo che sia importante vedere e confrontarsi con una proposta di autoriforma, perché è inutile nascondercelo, sono le stesse banche popolari che sono assolutamente a conoscenza del fatto che un qualche tipo di riforma del loro sistema va attuato. Perché è chiaro che è inutile nascondercelo, nel contesto in cui siamo, quel principio mutualistico del 1860 o giù di lì, insomma, ha cambiato un po' pelle, il mondo è cambiato un pochino, l'Italia è cambiata, l'economia è cambiata, le banche popolari sono cambiate, direi in maniera decisiva da quando sono diventate società quotate, perché è inutile stare qui a fare le anime belle, a pensare che si possa ancora ritornare al mondo di Luzzatti nel 1860. Quando le banche popolari sono quotate, è normale che ci sia tra gli azionisti, tra la compagine sociale, chi rivendica di poter esercitare un ruolo diverso nella governance della banca. È normale che questo avvenga, è normale che sia un elemento, diciamo, qualche modo da riquadrare la convivenza tra voto capitario, assetto di banca popolare, quotazione in borsa, richiesta di trasparenza nella possibilità di intervenire, trasparenza perché intendo oggi, intervenire in un'assemblea di una banca popolare, una qualsiasi, non voglio fare riferimento alle banche locali, ma una qualsiasi banca popolare, e pensare magari di incidere sulle scelte del management, le scelte, incidere sugli stipendi, incidere su una serie di cose, è impossibile, perché chiaramente col voto capitario questa cosa non si può fare. Da un lato il voto capitario è una forte tutela contro interventi dall'estero, fondi e quant'altro, dall'altro però è un elemento distorsivo, perché non permette di fare determinate iniziative magari per modificare scelte del management o condotte che non sono apprezzate, perché poi alla fine col voto capitario votano spesso i dipendenti o comunque alcune azioni, insomma si vota come sapete, quindi questo è chiaramente un meccanismo che tutti sanno, anche nel mondo del popolare, che non è più al passo coi tempi, che va modificato. Ciò non di meno, però, io sono per un'autoriforma o comunque per un meccanismo che non può essere assolutamente quello del decreto legge, perché fatto con decreto legge è chiaro che poi si dà adito anche a dire, caspita, certi sospetti magari sono anche fondati, certe partite aperte magari le si vuole sistemare. È normale che escano anche questi rumors e quindi si va a svilire, va un po' in vacca la discussione, che invece deve essere una discussione molto, molto sulle cose concrete, sul contenuto della riforma, e una riforma portata avanti con queste modalità non aiuta certo a stemperare il clima e secondo me a trovare la giusta soluzione. È chiaro che le banche popolari, le dimensioni delle banche popolari, la loro presenza sul territorio in un certo modo è cambiata nel tempo. È anche vero che ci sono allora, non dimentichiamoci che le regole in questo momento, ci piace o no, le fa l'Europa. Gli stress test promossi dalla BCE
con l'asset quality review hanno dato certi risultati. O noi come politica italiana siamo in grado di modificare l'orientamento dell'Europa, perché magari è penalizzante l'orientamento dell'Europa, perché l'asset quality review penalizza le banche italiane, che sono banche ancora tutto sommato tradizionali, che fanno ancora impieghi nonostante tutto, e premiano invece le banche con componente finanziaria molto forte, vedi le banche inglesi o altre. Perché? Perché il rischio di fare finanza è considerato inferiore del rischio di fare di prestare il denaro. E questa cosa io non la condivido. Si è visto con Lehman e altre cose, come le banche prettamente finanziarie sono rischiosissime, possono essere una bomba per il sistema. Invece l'Europa penalizza le banche tutto sommato ancora tradizionali dell'Italia. Perché? Perché gli stress test richiedevano dei coefficienti patrimoniali elevati, molto elevati, perché era considerato molto elevato il rischio di fare banca in maniera tradizionale, quindi facendo impieghi. Ma se siamo capaci di rivoltare questa logica, allora benissimo. Ma siccome non siamo, non abbiamo, perché non abbiamo i numeri, non li abbiamo mai avuti e probabilmente mai li avremo per andare a modificare questi orientamenti in Europa, lo dico, mi spiace questa cosa, ma bisogna essere pragmatici, è così. E allora dall'asset quality review è uscito fuori che le banche popolari, oggetto di questa verifica, non hanno un surplus patrimoniale molto elevato, l'hanno raggiunto con degli aumenti di capitale, ma rimangono delle criticità. Quindi con questi numeri è chiaro che il sistema è piuttosto debole e che quindi delle aggregazioni andranno fatte. Cioè, queste sono cose che, voglio dire, bisogna tenere in considerazione, perché non è sufficiente la politica per spiegare certe cose, ci sono anche cose, voglio dire, molto concrete, bisogna considerare questi aspetti, che sono aspetti quotidiani del fare banca e che vanno tenuti in considerazione. Quindi è sicuro che il sistema va modificato. Io però voto a favore di questa mozione perché ritengo che si è scelto uno strumento assolutamente sbagliato per farlo, e credo che e spero che si abbia comunque la forza per trovare un modo di riformare il sistema, salvaguardando sì i territori, perché è vero, noi oggi siamo la città delle tute blu del terziario e del pubblico. Dovremo fare la nostra parte per modificare questo assetto, perché comunque è più grande di noi la cosa, non sarà certo una mozione del Consiglio Comunale di Sondrio che inciderà su questi fenomeni. Quindi secondo me è bene che quanto prima la città di Sondrio diventi non solo città delle tute blu del terziario, ma diventi anche qualcos'altro, una città turistica, una città dell'ambiente, una città che recupera il territorio, eccetera, e tante altre cose. E bisogna lavorare politicamente in quella direzione, e questa è la sfida della politica a Sondrio, più che approvare queste mozioni. Detto questo, teniamo conto che se salvaguardiamo almeno in parte il ruolo delle banche attuali sul nostro territorio, sarà comunque un bene, perché anch'io sono preoccupato di questa perdita. Quindi chiudo il mio intervento dicendovi questo, che questi aspetti che vi ho evidenziato sono comunque aspetti dirimenti, cioè non lo dice l'ultimo dei bancari che sono io, lo dicono gli stessi vertici del mondo delle banche popolari che sanno che questi raggruppamenti e queste modifiche nell'asset e nella legge quadro delle banche popolari andranno affrontate. Detto questo, però, cerchiamo comunque di dare un contributo anche noi nel nostro piccolo per far sì che questi fenomeni vengano affrontati con lo strumento giusto, che non è un disegno, che non è un decreto legge, e cercando di salvaguardare il più possibile i territori. Grazie.
Grazie consigliere Massera, la parola al consigliere Racchetti. Prego.
Grazie presidente. Ringrazio anche i consiglieri Piasini e Grillo della Berta che hanno presentato la mozione, e anche il sindaco che ha così fornito il suo contributo opportuno per renderla così più adeguata a questa discussione. Sicuramente vista da Sondrio questa riforma, questo progetto di riforma, al di là dei tecnicismi, desta comunque delle perplessità e delle preoccupazioni. Noi in ogni caso siamo favorevoli a tutelare la funzione territoriale che hanno le banche popolari. Appoggiamo quindi la richiesta contenuta nella mozione, chiedendo anche ovviamente le opportune modifiche al decreto legge anche attraverso la conferenza Stato-Regioni. Entrando nel merito, si è detto che l'oggetto del decreto legge è la riforma della governance, della struttura, dell'assetto societario delle maggiori banche popolari italiane. Non entro nel merito dei tecnicismi perché non è questa la sede. Effettivamente con questa trasformazione viene meno il principio democratico che le regola e che prevede che ogni socio esprima un voto in assemblea a prescindere dalla quantità di azioni detenute, il cosiddetto appunto voto capitario. Questo decreto legge mette in luce purtroppo un approccio del governo alla regolamentazione del credito che desta comunque preoccupazione. È stato efficacemente osservato che tale riforma delle grandi banche popolari sembra favorire un nuovo assetto di mercato in cui le forme cooperative sono svantaggiate. L'effetto di questa riforma rischia di essere quello di limitare la libertà di scelta dei risparmiatori, senza vantaggio per cittadini e imprese, visto che in base alle statistiche non sono certo le banche popolari che hanno causato l'attuale crisi finanziaria o la stretta creditizia. È stato al contrario osservato che le banche cooperative popolari hanno svolto in questi anni un'importante funzione di sostegno al territorio e alle imprese che sul territorio operano. Piuttosto sono le istituzioni finanziarie, quelle che per intenderci sono troppo grandi per fallire, che hanno determinato con operazioni di finanza creativa la crisi attuale. È da anni che si discute su come riformare la finanza per impedirle di sottrarre risorse all'economia reale a vantaggio della speculazione finanziaria che arricchisce enormemente un'esigua minoranza della popolazione. Molti hanno chiesto interventi legislativi contenenti misure quali la tassa sulle transazioni finanziarie, la separazione tra banche d'affari e banche retail o banche commerciali, e quello che diceva Piasini prima. Sono queste ultime, cioè le banche commerciali, che finanziano l'economia reale, e tra queste le banche popolari si distinguono, o dovrebbero distinguersi anche per vincoli statutari, per l'attenzione al territorio, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. E giustamente, come diceva anche Massera, se l'input a questi tipi di riforma arriva dall'Europa, c'è da dire che dei criteri di valutazione della vigilanza unica europea, quello di porre maggiore attenzione al rischio degli impieghi forniti all'economia reale piuttosto che a quelli derivanti dagli investimenti puramente finanziari non è molto condivisibile, comunque opinabile. Oggi quindi il governo decide invece di intervenire con urgenza e tramite un decreto legge sul voto capitario delle banche cooperative. Sicuramente la governance delle banche popolari quotate deve essere rivista ed aggiornata, così come deve essere facilitata la partecipazione aperta a tutti i soci. E su questo è al lavoro, come diceva anche Massera, una commissione di saggi, tra cui anche il professor Quadrio Curzio. Mediterei invece in sede di conversione del decreto legge sulla possibilità di mantenere il voto capitario rendendolo effettivo ed efficiente. La presenza di istituti di credito mutualistici e cooperativi, anche grandi, rappresenta una ricchezza, una possibilità di scelta in più per il nostro sistema economico. E qui non la penso molto come Massera, nel senso che il risparmiatore deve poter scegliere se investire in una banca governata con il voto capitario che privilegi i legami territoriali e l'essenza cooperativa. Può essere ritenuto interessante investire in una banca cooperativa che, essendo difficilmente scalabile, è più propensa al mantenimento delle modalità mutualistiche di fare impresa e alla valorizzazione del piccolo risparmio, che è anche strumento per mezzo del quale si crea una proprietà diffusa del capitale sociale della banca. Pertanto, pur nell'ottica di una riforma della disciplina delle banche popolari, deve essere salvaguardata la finalità di rilievo costituzionale rappresentata dalla valorizzazione del risparmio popolare. Le singole banche dovranno essere in grado di operare in base ad uno scopo mutualistico. La banca, cioè, deve avere la possibilità di adeguare i servizi offerti a quelli che sono le concrete esigenze di quel ceto medio produttivo che ne ha la proprietà. E finisco solo dicendo che è vero che molte banche popolari hanno un'origine storica risalente e una tradizione anche gloriosa, però è anche vero che il principio mutualistico è stato riaffermato per quanto riguarda l'economia dalla nostra Costituzione, quindi è importante anche sottolineare quello e cercarne un'attualità in ogni settore. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ci sono altri interventi? Consigliere Pozzi, prego.
Quello che voglio fare stasera è condividere con voi delle riflessioni che inevitabilmente ho fatto su questa mozione e anche in precedenza, prima che sapessi che veniva portata, e anche alcune preoccupazioni evidentemente. Le banche popolari sono strettamente legate alle realtà economiche territoriali di piccole e medie dimensioni, tra l'altro il cui sviluppo è uno degli obiettivi del disegno di legge che è stato preso in esame. Perché una delle preoccupazioni del legislatore quando ha portato nelle premesse questo decreto legislativo era soprattutto quello di rilanciare l'economia. Il provvedimento, tra analisi, critiche, interrogativi, incognite che possiamo farci, punta comunque in qualche modo a rivoluzionare in modo fortemente radicato quello che è il tessuto finanziario nazionale. Ispiratore di tutti gli istituti creditizi territoriali è sempre stato lo spirito cooperativo e mutualistico, con l'obiettivo di e la funzione primaria di sostenere lo sviluppo del territorio, delle piccole e medie imprese e delle famiglie, con una particolare funzione di crescita economica, sociale e pubblica. Sono proprio le banche territoriali a sostenere la crescita e a fornire ossigeno al sistema produttivo italiano, che rappresenta il 95% delle piccole e medie imprese. Quello che chiaramente desta una forte preoccupazione è quello che avverrà sul territorio a seguito delle inevitabili e successive operazioni di concentrazione e possibile fusione tra banche. La necessità di operare ottimizzazioni in termini di sportelli, di servizi, di condizioni. In piccoli centri molte volte vi è un'unica presenza bancaria, che in qualche modo però è andata a sostenere zone fragili, come potevano essere le nostre, svantaggiate anche per le condizioni geografiche ed economiche. Non vado oltre, ovviamente voterò a favore. Grazie.
Grazie consigliere Pozzi. Ci sono altri interventi? Una breve rettifica, allora consigliere Barberi. Prego.
No, scusate, no, perché poi nell'intervento la parte, non ho sottolineato la parte ovviamente occupazionale, che ovviamente è un punto al quale anche altri hanno fatto presente. Ovviamente che se tra le 10 banche, 2 delle nostre fanno parte del decreto e abbiamo 2 direzioni che sono presenti qui a Sondrio, questo è un dato sicuramente allarmante da un punto di vista occupazionale, perché ci sono ovviamente rumors che parlano di un numero tra i 1.000 e i 1.500 dipendenti che nel tempo potrebbero non essere più in... E la politica sicuramente deve guardare con molta attenzione la parte occupazionale. D'altra parte c'è l'aspetto degli impegni, che tutti ovviamente le banche, la banca locale in qualunque caso ha avuto un'attenzione, nel futuro sicuramente anche il discorso di impegni che ha una ricaduta sulle aziende per un discorso di credito, sicuramente sono 2 aspetti che nelle popolari locali dobbiamo tenere in considerazione come politica. Da questo punto, ecco, non avevo studiato la parte occupazionale, che ritengo sia il primo punto che dobbiamo tenere, sapendo che abbiamo 2 direzioni. Lo spostare 2 direzioni con un nuovo gruppo di un domani, le conseguenze potrebbero essere particolarmente difficili.
Bene, consigliere Barberi, non ci sono altri interventi che vedo. Il sindaco voleva intervenire, prego.
Al di là di qualche volta che ho toni bruschi, in realtà ritengo di essere un inguaribile romantico nel momento in cui ritengo che certe battaglie vadano combattute se i valori che stanno dietro queste battaglie hanno senso e hanno appunto un peso che io condivido o che altri insieme a me condividono. È indubbio che la storia delle nostre banche, ripercorrendola molto velocemente, ma le nostre, ma come quelle di altre banche popolari territoriali, sono nate perché evidentemente il sistema economico un po' defilato o in ogni caso assolutamente particolare nel particolare scenario italiano abbisognavano di strumenti molto condivisi, molto sentiti, molto socializzanti, molto partecipati, e questo è un elemento che ha creato forte un sistema bancario in Italia caratterizzato da questo sistema solidaristico, mutualistico, di partecipazione anche emotiva alla vita di queste esperienze interessanti. Ovviamente questi valori che sono stati alla base di queste scelte devono essere riaffermati. È indubbio che l'affrontare il sistema globale ha visto magari qualcuna di queste banche affrontare la globalizzazione pensando di diventare più grandi, magari rischiando di staccarsi da quello che era l'elemento forte, cioè di radicamento territoriale, per affrontare il tema della globalizzazione. E lì dentro nasce il problema. Quando si faceva riferimento all'essere quotati in borsa, la testimonianza di dire io scelgo di essere dentro nello strumento globale per eccellenza come strumento principe per ampliare la mia attività lavorativa, ho scelto una via, e forse questa via ha messo a repentaglio quella sensibilità, quella voglia che doveva essere la base, cioè di essere una banca assolutamente di partecipazione diffusa e territoriale. Evidentemente io mi sento di sottoscrivere la mozione nel momento in cui chiediamo che il legislatore tenga conto del valore che hanno, dei valori che hanno portato alla crescita, alla nascita di queste banche, e di riaffermare che queste banche, ritornando dove hanno perso questa caratterizza o continuando a esercitare questa caratteristica, ricoprono un ruolo altrettanto importante nello scenario dell'economia italiana, che è una economia che fuori discussione regge percentualmente in modo molto alto sulla piccola e media industria. E le stesse grandi banche, gruppi bancari italiani, che sono ritornati, rispetto anche alla fuga in avanti di essere finanziarie, sono ritornate a essere anche banche intese come banche locali, stabilendo anche insediamenti territoriali molto più specifici di attenzione alle realtà territoriali in cui si insediano, eliminando quel sistema di valutazione più generale e entrando invece nel dettaglio. Evidentemente questo segnala che un mix tra le due cose sia assolutamente possibile. Quindi io voto da inguaribile romantico il fatto che sposo questa idea solidaristica delle banche, ma di anche tutte le altre iniziative che possono continuare a cementare lo Stato italiano, perché alla fine, se anche negli altri strumenti che noi abbiamo a disposizione, quali le banche, ma anche negli altri, non continuiamo a mantenere ed esaltare il senso della comunità, rischieremo sempre di essere nelle mani di una certa prevalenza economica, finanziaria, che non ha sufficiente rispetto di quella parte della comunità che proprio lì dentro può trovare strumenti di crescita e anche di possibilità di, si usa usare questo termine, di start-up. Quante piccole realtà nostre, anche fatte di giovani di qualche anno fa, ha potuto mettere in campo iniziative industriali o piccole medie industrie artigianali proprio perché ha avuto la fiducia del collegamento diretto con il direttore della banca. Nel momento in cui questo collegamento diretto è stato di responsabilità e di fiducia, non disattesa nemmeno dai due soggetti, quanti questi risultati positivi hanno portato a sostenere l'economia italiana. Quindi io ritengo che, a luce di questo, voto favorevole, chiedendo a coloro i quali, anche prendendo in mano la delibera del Consiglio Comunale per farsene forza nelle sedi opportune a livello governativo e ministeriale, però si impegnino anche a sottoscrivere questo o risottoscrivere questo impegno che aveva caratterizzato l'attività delle nostre banche. Poi sul voto capitario, non il voto capitario, il voto, io credo che dove c'è una volontà poi alla fine si trovino all'interno delle normative a cui ci dobbiamo tenere per l'Europa gli strumenti che diano un nuovo vigore a questo senso solidaristico. Temo che se si è perso in alcuni casi questo senso poi sia anche un po' difficile recuperare, però diamo questo sostegno, io mi sento di darlo come sindaco di Sondrio a questo nuovo impegno, e quindi in bocca al lupo a tutti, perché sappiamo che quando qualcuno decide di fare qualche cosa e non approfondisce con la stessa sensibilità che abbiamo cercato di dimostrare noi qui, spesso si commettono degli errori, e quando gli errori vengono fatti solo per uno strano accesso all'economicità e alla finanza, poi li pagano tutti, o soprattutto li pagano i più deboli.
Grazie Sindaco, mi sembra che a questo punto possiamo pensare alla votazione, se non ci sono più interventi. L'argomento è stato sviscerato, articolato, credo che sia anche stato un dibattito interessante per tutti, e la mozione quindi viene trasformata con gli emendamenti, che ricordo quindi al punto 3 sono quelli di aggiungere di orientare secondo il principio costituzionale della mutualità, articolo 5 della Costituzione. L'impegno viene quindi cancellato, quello della mozione presentata da Piesini, e integrata e completamente messo l'emendamento proposto, che è quello di adoperarsi nelle sedi, eccetera eccetera. Siamo tutti quindi consapevoli di questo. Chi è favorevole a questa proposta di tutti insieme, alza la mano. Mi pare che non ci sia bisogno, chi si astiene, chi contro, nessuno, quindi la mozione passa come mozione del Consiglio Comunale all'unanimità. Andiamo avanti, siamo arrivati alla mozione numero 6, sempre consigliere Piasini Maurizio, Lega Nord, ed altro avente ad oggetto comunicazione del residuo fiscale della Regione Lombardia sui tabelloni elettronici comunali. Parola al proponente, prego.
Grazie Presidente. Cos'è il residuo fiscale? Il residuo fiscale è la differenza tra tutte le entrate, fiscale di altra natura come alienazione di beni patrimoniali pubblici e riscossione di credito, che le amministrazioni pubbliche prelevano da un determinato territorio e le risorse in quel territorio vengono spese. Nel caso delle regioni, il residuo fiscale è calcolato come differenza tra le tasse pagate, al netto di entrate regionali e anche non fiscali, e la spesa pubblica complessiva ricevuta. Il tema del residuo fiscale è stato ricorrente nel dibattito pubblico relativo al federalismo fiscale, assetto istituzionale che tende ad annullarlo o a ridurlo. Vorrei ricordare che ad oggi, mentre andiamo a discutere della mozione, il residuo fiscale per Regione Lombardia ammonta a 8 miliardi di euro, quasi 4 mila euro per ogni cittadino lombardo. La Lombardia non è l'unica regione al mondo ad essere penalizzata, a dar di più di quanto riceva. In Europa sono piuttosto penalizzate la Catalogna, la Baviera e l'area di Londra, ma in nessun caso si arriva ai livelli della Lombardia e in genere si resta a percentuali di residuo che sono meno della metà di quello lombardo. Alcuni ragionamenti portano che questa differenza di residuo fiscale con le altre regioni vada compensato con un'evasione fiscale, ma i dati ci smentiscono. La regione Lombardia ha una media di evasione fiscale più bassa della media europea, più bassa delle aree che prima avevo ricordato, mentre in alcune altre zone dell'Italia addirittura diventa triplo della media europea. Quindi anche questa motivazione non sta in piedi. Però il problema è che molti cittadini non sanno neanche di cosa si parla. Tante volte ci si lamenta che si pagano le tasse, ci si lamenta magari che i servizi iniziano a diminuire, e quindi chiediamo, con questa opera di trasparenza, di dire che il cittadino paga tot, però riceve dallo Stato un'altra cifra. Questa è un'operazione trasparenza. Il giorno d'oggi non vedo perché bisogna nascondere o far finta di nascondere quello che succede. Poi, se uno è d'accordo con questo metodo di lavorare dello Stato centrale, va benissimo, per almeno il cittadino è informato. Tra l'altro nella mozione non ci sono aumenti di costi per il comune, visto che i tabelloni elettronici esistono già e quindi possono essere utilizzati in qualsiasi momento per un aggiornamento costante, mensile, settimanale, quando si vuole, di questi dati. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Chi prende la parola? Consigliere Alberti, prego.
Grazie Presidente. Che dire, la mozione in oggetto, a firma del gruppo consigliare della Lega Nord,
non sa che di provocazione. Una bella provocazione che registriamo senza problemi, ma che rifiutiamo con decisione. La proposta di poter utilizzare 5 tabelloni elettronici comunali per ragguagliare la città di Sondrio sul residuo fiscale di Regione Lombardia mi sembra alquanto fuori luogo, soprattutto perché la funzione dei portali di comunicazione è ben altra, cioè quella di trasmettere alla cittadinanza avvisi istituzionali, cioè informazioni trasversali ad ogni orientamento politico o ideologico utili per la vita comunitaria. Le comunicazioni trasmesse sono di pubblica utilità e così devono rimanere. La proposta della Lega Nord non è per niente, a mio modesto avviso, di pubblica utilità. Detto questo, nessuno vieta ai consiglieri proponenti, seduti qui in consiglio, di lanciare una loro campagna di sensibilizzazione tra i sondresi su questo tema. Ma il Comune di Sondrio non può farlo, oltre che questa maggioranza non vuole farlo. Cercando di rimanere coerente con la mozione, mi si è concesso a questo punto di chiudere con un'altra provocazione. Come detto, i tabelloni elettronici posti alle porte della nostra città non hanno lo scopo richiesto questa sera. Ma se volessimo accogliere, ipoteticamente parlando ovviamente, la proposta della Lega, perché non pensare di trasmettere ai cittadini di Sondrio anche l'importo dell'ingente spreco di soldi che sempre Regione Lombardia si appresta a compiere con il referendum consultivo? La mozione di questa sera fa parte di una chiara strategia messa in atto per far cessare numerose polemiche a livello regionale su quei 30 milioni di euro messi a bilancio per il referendum. Ora si dirà, e l'ho anche scritto, ora si dirà che il voto elettronico i costi dovrebbero essere dimezzati. Ma come tutti sappiamo, specialmente in Italia e anche in Lombardia, i conti è meglio farli alla fine. La maggioranza quindi voterà no alla mozione in esame. I pannelli elettronici sono stati installati con uno scopo preciso, quello di trasmettere comunicazioni istituzionali, non quello di essere strumenti di propaganda di Regione Lombardia. Grazie.
Grazie consigliere Alberti. Chi vuole intervenire può farlo. Prego, consigliere Massera.
Ma io la vedo così, sicuramente è chiaro che è un'iniziativa, voglio dire, di propaganda, è provocatoria anche se vogliamo per certi aspetti, ma è assolutamente utile a mio avviso e di pubblica utilità, assolutamente, che i cittadini sappiano e conoscano quello che è il residuo fiscale della Regione Lombardia e che lo sappiano in tutta Italia e che questa cosa venga assolutamente diffusa con... Troviamo lo strumento giusto, diciamo così, potrete avere ragione magari sul fatto che lo strumento non è quello più adeguato, che è un'iniziativa di propaganda. Per me questa è propaganda positiva, lo dico, non ho la tessera della Lega, come sapete, perché nell'ambito delle cose in cui io credo, voglio dire, se non vogliamo che questo Stato salti per aria, prima o poi questi dati qui dovranno essere, come posso dire, messi a fattor comune, perché chiaramente, no, non mi scrivo, guarda, no, ma guarda che sto anche dicendo che io non voto a favore di questa mozione, perché anche secondo me lo strumento non è uno strumento, voglio dire, ok, è una forzatura, anche per me è una forzatura, ma è assolutamente di pubblica utilità diffondere questi dati ed è importante che si sappiano, cioè il contenuto è correttissimo, la forma la condivido parzialmente, ecco, questo volevo dire.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Ripeto, ci sono altri interventi? No, allora parola al sindaco.
Non essendo in grado, tra l'altro, di digitare nella sede dei vigili dove è possibile digitare sui cartelloni, quindi già elimino il rischio di mandare messaggi sui cartelloni pro domo mia, io credo che al di là se sia il caso o non il caso importante di utilizzare i tabelloni elettronici, credo che qui dentro vada molto serenamente affrontato un tema che è la questione molto simile a quella delle banche, non diversa. Cioè, se noi mettiamo in atto egoisticamente ciascuno per un legittimo anche suo ragionamento politico, ma non di partito, politico, di correttezza, gli strumenti più tesi a segnalare le diversità, a segnalare quanto sono bravo io e quanto è cattivo l'altro, credo che metteremo lì ancora un'altra zeppa a spaccare il sistema che regge solidaristico in Italia. Le tasse servono non perché lo Stato è cattivo e che quindi ti obbliga a pagarle, ma sono dentro la Costituzione l'impegno che ciascuno mette a disposizione per gli altri, certamente per avere il suo legittimo riconoscimento nel momento in cui avrà bisogno di un servizio, ma se ha la fortuna di avere un reddito superiore, mette a disposizione quello che lui non utilizzerebbe al sistema solidaristico. E per entrare nel piccolo di quello che sta accadendo anche nella nostra provincia, voglio ricordare che stanno aumentando, per insensibilità politica, ma anche per i singoli amministratori, i tentativi che tendono a: il mio comune ha la diga, se io prendo dei riconoscimenti dal BIM me li tengo io, per quale motivo devo condividerli e dividerli con il comune che non ha una diga e non ha nessuna insediamento? E lo dico perché un sindaco di un comune che ha una diga mi ha avvicinato dicendo: ma amico, la roba lì che il comune de Rasura, o non so, che non abbia neanche una diga, debba prendere gli stessi soldi miei del mio comune, questa cosa non mi va. È chiaro che questo è un segnale estremamente negativo, perché scardinano un meccanismo solidaristico in cui tutti insieme si condividono, perché alla fine, che non è lontano dalla barzelletta, alla fine quello che ha l'acqua su, che deve scaricarla, il comune sotto chiederà un pedaggio per il transito dell'acqua sul suo territorio, e succederà che quello che deve salire con la macchina per andare in una bellissima valle a cui il comune riceve chiederà: ma per andare su in quella valle passi dal mio comune e ti chiedo un transito. È chiaro che sto dicendo delle cose paradossali, ma lì dentro queste cose un po' di anni fa, un bel po' di tanti anni fa, questo esistevano, si sono superate le gabelle, si sono superate le situazioni che non sono cose estemporanee, fanno parte di un meccanismo di egoismo localistico che oggi, di fronte al tema ma io c'ho un po' di più dell'altro perché devo condividerlo con l'altro, è chiaro che se non si fanno i ragionamenti di minimo di sensibilità e di percezione, il rischio è questo. Io non voglio dire che la Lega sempre e comunque agita e agisce su questi individualismi, non voglio dirlo, sto dicendo che forse è il caso che non si percorra questa via, ma si continui a percorrere la via dei costi standard, invitando gli altri a salire. No, però allora io sempre provocatoriamente mi piacerebbe che su quel nastro passassero nomi e cognomi con i relativi redditi, non solo dei consiglieri comunali ma anche di ogni singolo cittadino. Entreremo dentro in un meccanismo perverso in cui uno forse da, vabbè, che la gente non si vergogna più di niente, di fronte al fatto che segnano su che il suo reddito è uguale allo zero, uno magari si sente in difficoltà se passa con una macchina che il reddito zero non gli consente. Però credo che questo debba essere superato dal fatto che stabiliamo che è utile stare insieme, stabiliamo che quelli che finora hanno sbagliato possono in qualche modo salire questo per condividere. Io la vedo così, e quindi io voto contro Eddie Oli che diceva io la vedo così, ricancello. Io penso che di votare questo tipo di mozione contro, proprio perché ha dentro e insito questa insensibilità che io vorrei invece fosse alimentato con altri strumenti e con altre opportunità.
Grazie Sindaco. A questo punto consigliere Piasini, prego.
Io solo per chiarire alcune cose, ragionamento è lo stesso probabilmente
del sindaco, ma vuole etichettare l'iniziativa come egoistica e territoriale. Secondo me invece la discussione è portare, perché non è più possibile che agli enti locali virtuosi, dove i cittadini sono virtuosi, continuano i tagli in modo indiscriminato e altri enti continuano a spendere in modo indiscriminato. La discussione è dire che c'è un territorio che dà di più e dà, tra virgolette, ha sempre dato, però se dà di più vuole anche dei risultati. Non possiamo andare avanti con la finta solidarietà e far finta che la solidarietà va bene, perché va bene solidarizzare, però non va bene passare per coglioni. Cioè, adesso non possiamo dire che la regione Lombardia, diciamo che spreca, va benissimo, ma sappiamo bene che costa, l'apparato politico, 26 euro a cittadino, la regione Sicilia quasi 300 euro. Quindi c'è una via di mezzo. E questa pubblicizzazione dei dati serve a una discussione, non è solo dire noi siamo più bravi e più belli, perché ci sono anche altre regioni che non sono al sud ma sprecano anche al nord senza nessun problema, che anche lì bisogna intervenire e dire anche sui costi standard porta alla discussione di riequilibrare il sistema. E dire nel federalismo fiscale c'era anche quella compartecipazione di aiuto nelle regioni che sono più in difficoltà, ma ripeto, solidarizzare è una cosa e passare per fesse è un'altra.
Grazie consigliere Piasini. A questo punto mettiamo in votazione la mozione. Chi è favorevole alla proposta contenuta nella mozione alza la mano. Ora 1, 2, 3, 4 sono due della Lega e il consigliere Rebai e dell'ERM. Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 che sono gli altri: Pozzi, Barberi, Tarabini, Bianchini, Fiumanò e Bordoni. Chi è contrario? Tutto il resto. Quindi 29.
Sì, ma sera si astenuto.
Gli astenuti per favore alzino la mano bene, però come a scuola, su bene alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 anche Massera. Allora la mozione respinta con 18, un attimo, perché allora la mozione respinta con 18 voti contrari, 4 favorevoli e 7 astenuti. Punto numero 7, mozione consigliere Piasini Maurizio, 20 per oggetto, quindi Lega Nord, 20 per oggetto, accessibilità ai treni da parte di persone con mobilità ridotta. Do la parola al proponente anche su questo. Consigliere Piasini ha la parola, prego.
Grazie Presidente. Questa mozione nasce da una segnalazione da parte di cittadini che purtroppo hanno una diversa mobilità, quindi girano su sedie a rotelle e ci hanno segnalato il problema del poter accedere direttamente ai treni, che non è salire sulla banchina, cioè non è salire sul binario, ma salire dalla banchina al treno. Non c'è.
Scusate, Piasini prosegua e per favore gli altri hanno poi allora, diritto di replica. Prego. Piasini continui.
Allora, il sollevatore tra l'altro non è presente neanche nel comune di Sondrio, nella stazione di Sondrio, quindi anche il sollevatore, quello sarebbe un altro problema col gestore della stazione. Però la mozione va a sensibilizzare questa situazione che non è solo il sollevatore, perché la situazione oggi è qual è? Il disabile deve chiamare Trenord, avvisare l'orario nel quale vuole prendere il treno e viene, sale sul binario, viene accompagnato sul treno, accompagnato per modo di dire, perché più delle volte viene trascinato, soprattutto quando la sedia a rotelle è quella con i motori elettrici che pesano oltre i 100 kg, più la persona c'è su, e tante volte sono quattro operatori della stazione che devono trascinare una persona sul treno. Io la trovo alquanto degradante come situazione, sia per la dignità della persona che viene trascinata sul treno, e anche per la società che ci si ritiene civile. Quindi so che è un problema che domani mattina non possiamo risolvere, però l'invito è quello di instaurare con RFI, che è la proprietaria della stazione, che è l'unica che può fare opere all'interno della stazione, e opere di abbattimento delle barriere di questo senso, che è l'alzamento del binario, ne ha già fatti in 200 e passa stazioni in Italia, intavolare un discorso di sensibilità verso RFI. Quindi questo è un segnale, vero, non è competenza, quando diciamo prima, diretta del comune, però è una segnalazione del problema che esiste, facciamo vedere che la sensibilità l'abbiamo, è uno dei problemi da risolvere prioritari per la città. Soprattutto diamo dignità a chi vuole prendere liberamente un treno senza dover dipendere sempre da qualcuno, senza sentirsi una bestia che viene trascinata su. Grazie.
Grazie consigliere Piesini, la parola al consigliere Bettinelli.
Grazie. Allora, condivido con il consiglio qualche informazione che secondo me aiuterà tutti ad avere un po' più chiare le idee. Secondo me non sbaglia il consigliere Piasini, però ha delle informazioni errate, ma non per errore suo o di chi gliel'ha segnalate, perché sono incappato esattamente nella stessa problematica. Nei mesi scorsi ho avuto modo di entrare in contatto con RFI e Trenord per conto di un conoscente disabile, quindi mi sono interessato, è stata una casualità, mi sono ritornate poi in mente le mail che avevo mandato e le risposte che avevo ricevuto sia telefonicamente che via mail. Le mail ce le ho, le telefonate non le registro ancora. Ad agosto 2014 non si sa mai, ad agosto 2014 il responsabile della Sala Blu di Milano, che è l'ufficio di RFI per il servizio di assistenza ai disabili, mi aveva confermato che per la stazione di Sondrio non esistono impedimenti per l'accesso ai binari, proprio il mero accesso, perché il binario 1 è di facile accesso, il 2 e il 3 c'è l'ascensore funzionante. Quando lo contattai c'erano invece ancora dei problemi di accesso ai treni, quelli a cui fa riferimento la mozione, perché nonostante fosse prevista l'installazione del carrello elevatore, che ha tutte le specifiche tecniche che sono fatte anche citate nella mozione, mancavano fondamentalmente i treni per accogliere i viaggiatori in carrozzella. Io adesso parlo nello specifico dei viaggiatori in carrozzella, perché poi sono quelli che hanno magari la situazione più critica, perché il viaggiatore in carrozzella quando sale sul treno non deve solo salire, ma se il treno non è predisposto per accogliere la carrozzella, il problema, possiamo anche metterlo su, ma il problema c'è. Da autunno con i Coradia questo problema si limita, diciamo, un po', perché i Coradia hanno lo spazio adibito a ospitare le carrozzelle. E quindi, e qui correggo il consigliere Pesini, è stato installato il carrello elevatore, ho la foto in stazione a Sondrio, e dopo ti spiego anche perché a Tenere non risulta installato, perché è la stessa cosa che è capitata a me, ma concludo brevemente. Grazie a questo carrello elevatore oggi anche i disabili possono partire da Sondrio con ancora grandi problemi, perché come diceva il consigliere Piasini bisogna chiamare anticipatamente, ma come mi ha detto il signor pensa bene, mi ha detto che il preavviso in questo momento non è tanto per predisporre l'assistenza, perché con una convenzione c'è un addetto che arriva e aiuta il disabile a salire sul treno, ma perché si prova, anche se le probabilità di successo non sono minime, di spostare e di cercare di capire con Trenord se è possibile far arrivare all'orario che interessa al disabile il treno corretto che possa ospitarlo, cosa che è molto difficile, perché è molto difficile spostare il treno, il Coradia, su orari che non siano quelli programmati. Capirete quindi che adesso il problema non è l'accesso al treno, il problema sono i treni stessi, quindi il problema principale non è quello individuato dalla mozione, il problema sono i treni. E spiego al consigliere Piasini il perché a lui non risulta installato il carrello elevatore, perché la settimana scorsa, quando poi ho ricevuto le mail di conferma che il carrello c'era, sono andato in biglietteria a Sondrio e ho chiesto, ho detto, ho saputo che è stato installato il carrello elevatore, e la biglietteria di Sondrio mi ha detto, no, non è vero. Allora ho chiamato il responsabile della sala blu, il quale mi ha detto che è venuto di persona a installarlo e mi ha detto dove trovarlo, cioè mi ha detto fuori sul binario 1 dove c'è la macchinetta per le fototessere c'è il carrello di il carrello elevatore, e c'è, l'ho fotografato perché sapevo che il consigliere Piasini, ha detto magari glielo faccio vedere. E il perché, e il perché, allora ho chiesto, ma il perché in biglietteria non mi avessero dato questa risposta, e la risposta è: noi siamo RFI, ci occupiamo della rete delle stazioni, Trenord si occupa delle biglietterie dei treni, non, quando siamo venuti lì non gliel'abbiamo detto, provvedo a informare, mi ha detto lui, provvedo a informare il responsabile della biglietteria di Sondrio per dare una corretta informazione. Quindi adesso spero che nei prossimi giorni chi va in biglietteria possa avere la risposta corretta. È sempre difficile per una persona disabile, io lo capisco benissimo, però rispetto a qualche mese fa l'accesso al treno non è più così difficile. Io credo che sia veramente da ragionare e da sperare che i treni che abbiano la possibilità di accogliere i disabili, su carrozzella in particolare, possono sempre aumentare. So che ci sono nuovi treni, il consigliere Rebai prima scuoteva la testa quando diceva che magari qualcuno sperava che venissero sulla tratta Milano-Sondrio, ha detto che i nuovi treni probabilmente non sono destinati. Io spero che ogni tanto si sbagli anche il consigliere Rebai, non si sa mai, lo conosco, ogni tanto sbaglia anche lui. Quindi concludo dicendo che secondo me la mozione non individua il problema esatto, perché il problema adesso è sui treni. Si può migliorare l'accesso ai treni, ma se i treni non sono attrezzati il problema rimane. Quindi io chiederei sinceramente di ritirare la mozione, altrimenti voteremo contro. Grazie.
Va bene, grazie consigliere Bettini, le ha chiesto la parola al consigliere Rebai.
Chiamato in causa, rispondo. No, aspetta. Sono al telefono. Nulla, per dire una cosa molto semplice, che io inizio settimana ho chiesto notizie in assessorato e l'assessorato non sapeva dell'esistenza del carrello. Ecco, il Presidente ha ragione. Nulla, però confermo il fatto che i treni purtroppo sono destinati alla provincia di Sondrio, è un problema strutturale della linea, consigliere Bettinelli, perché l'unico treno in commercio che è compatibile con la nostra rete e con le nostre gallerie del lago purtroppo è il Coradia, che è un treno, ripeto, non utilizzabile negli orari di punta perché non ha una capienza sufficiente per gestire i flussi di traffico. Notizia che magari qualcuno è sfuggita, ai tempi l'assessore del Tenno aveva chiesto a Alstom, che è la società produttrice del Coradia, di omologare la settima carrozza. Coradia oggi è composto da 3 più 3, si chiede se è possibile, tecnicamente è fattibile, in questo momento ci sono i collaudi per garantire le autorizzazioni ministeriali al trasporto, e in teoria a breve l'unica upgrade che potrà avere la provincia di Sondrio è una carrozza in più su i 3 Coradia esistenti, ma è già, si è fatto un investimento di 560 milioni di euro per coprire un parco treni molto vecchio. L'età media dei treni si è abbassata drasticamente con questo investimento, non è sufficiente, lo siamo consapevoli. Purtroppo si torna un po' anche al discorso della mozione precedente. Regione Lombardia avesse più fondi e magari derivati da minor soldi che noi diamo allo Stato centrale, Regione Lombardia potrebbe investire di più sul servizio ferroviario. Oppure sul servizio sanitario. Ricordo che il sindaco prima citava i costi standard. I costi standard ci hanno garantito 500 milioni di euro in più per quanto riguarda la sanità. Butta caso, con la legge di stabilità ce ne sono stati tolti 750. E quindi siamo sempre, cioè, è un po' il gatto che si morde la coda. Ripeto, io attendo notizie dal consigliere Piesini sul destino di questa mozione. Noi votiamo a favore comunque.
Grazie consigliere Rebai. Io credo che questo, consiglieri, sia un problema molto delicato e molto serio. Scopriamo oggi delle situazioni piuttosto paradossali anche nella comunicazione fra settori che dovrebbero, in qualche modo, essendo presso lo stesso servizio, prestare molta attenzione a questi aspetti. E quindi chiedo comunque, a prescindere dall'andamento della mozione, che già ha fatto però riflettere su questo argomento, un'attenzione in generale magari anche della Commissione su questa problematica che riguarda sì l'aspetto dell'andare con il treno verso Milano, ma che ha tante altre sfaccettature, per cui un'attenzione della Commissione sul problema della disabilità credo sia doveroso. E quindi si può riprendere anche questo aspetto, perché sono d'accordo, è un segno di civiltà quello di poter permettere a tutte le persone di poter essere anche su questi attivi autonomamente. Quindi adesso ho chiesto la parola al consigliere Piesini, prego.
Solo per condivido l'analisi che ha fatto il Presidente sulla tematica, che va comunque tenuta in molta considerazione, perché tante volte, non, fortunatamente, non vivendo quella situazione, certi ostacoli neanche li vediamo, perché veramente 5 centimetri in una strada per qualcuno diventano degli ostacoli insormontabili. Tornando alla mozione, la mozione aveva il senso di far uscire la discussione e sensibilizzare sull'infrastruttura della stazione, quindi io la tengo ancora valida, ma nel senso di sensibilizzare sempre nella miglioria dell'infrastruttura. Non può bastare, ho visto la foto adesso su Twitter di renziana abitudine del consigliere, era una battuta del sollevatore, però questa era un modo di sensibilizzare RFI nell'affrontare in modo strutturale la questione, quindi non solo mettere il tampone del sollevatore, ma affrontarlo in modo diretto, e affrontarlo anche con Trenord. Non è che dico Trenord deve affrontare, deve affrontarlo anche Trenord e chi ha la competenza su Trenord. Quindi chiedo di votare la mozione, grazie.
Posso proporre, consigliere Piesini, vista la discussione che c'è stata, una riflessione insieme per vedere se si può non arrivare a contrapporci su un problema del genere, se i capigruppo riescono, magari modificando, integrando anche con le posizioni che sono emerse, per vedere di non arrivare su questo argomento, che mi sembra che un consiglio comunale non debba spaccarsi su una cosa del genere. Quindi trovare una soluzione che possa permettere a tutti quanti di votare a favore, in modo che esca, che questo consiglio è attento alla questione. Quindi proporrei un attimino, se riuscite come capigruppo, quei 5 minuti come prima, sarebbe di grande guadagno come immagine del Consiglio. Prego, quindi capigruppo, se vogliono trovarsi un attimo. Prego i consiglieri di accomodarsi, che chiudiamo così il consiglio con la mozione. Allora, ci concentriamo un attimino, dai, uno sforzo ancora. Parola allora al proponente Piasini.
Grazie Presidente, visto che...
Scusi Piasini, chiedo 5 minuti massimo di concentrazione.
Visto che non abbiamo trovato la sintesi nella capigruppo, ho deciso di ritirarla, ma per riproporla, magari più articolata e tenendo sempre in considerazione la problematica.
Grazie consigliere Piasini, e spero che poi nelle commissioni ci sia uno spazio per l'argomento, per approfondire. Grazie a tutti, il consiglio si chiude con questo argomento.